potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Buongiorno a tutti, domenica 17 giugno 2018, vengo anch'io, Radio Onda Rossa, siamo qui ovviamente come ogni domenica, parleremo oggi dei fatti della settimana e ovviamente di tutte le tematiche, tutti i fattacci che si sono avvicendati, quello della questione dell'Aquarius, no? Quindi della muscolarità, definiamo così, in maniera ancora molto... diciamo, ecco, esattamente, io ci volevo arrivare piano piano, che quello di fatto è il razzismo conclamato del governo in carica, ha coinvolto più o meno tutti, a tutti i livelli, nel senso che il dibattito si è svolto, come sappiamo bene, diciamo anche a livello internazionale con l'intervento della Francia e non solo, della Germania, diciamo tutto quello che è la questione europea, ma soprattutto nel dibattito interno diviene fondamentale dal nostro punto di vista a approcciarci con un'analisi che noi ripetiamo essere quella corretta, ossia di classe, per riuscire a capire un po' come le cose si stanno mettendo e come noi soprattutto ci dovremmo porre di fronte a una situazione del genere. Prima di iniziare, di entrare nell'approfondire la questione nel dettaglio, vi do i numeri, perché ricordiamo che questa è una radio che vive esclusivamente con il sostegno dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, oltre che dei redattori della radio. Per sottoscrivere, conto corrente postale numero 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00 185, Roma, oppure si può anche andare sul sito www.ondarossa.info e sul nostro sito trovate una parte dedicata appunto al sostienici, viene così definita, ci si clicca sopra e attraverso i consueti metodi che si utilizzano per pagare tramite internet potete procedere ovviamente al sostegno appunto della radio. Ripeto che è una cosa fondamentale, noi abbiamo sempre più bisogno del vostro sostegno. Dunque è complicato iniziare, no? Perché più o meno ci troviamo di fronte a una situazione abbastanza critica, più o meno tutti quanti hanno cercato di leggere questa criticità in maniera diversa, il punto di vista ovviamente nostro da compagni di opposizione ferma, senza se e senza ma, a quello che Salvini rappresenta, a quello che, questo è un altro punto politico da sottolineare e da approfondire, quello che il governo sta rappresentando, perché non dimentichiamoci che in poche settimane l'attuale ministro degli interni ha sostanzialmente fagocitato quello che è un governo che di fatto si era formato su altre basi, almeno dal punto di vista quantitativo. Avevamo appunto un Movimento 5 Stelle con un sostegno elettorale superiore al 30% e un partito della Lega, insomma di Salvini, che raggiungeva il 17%, essendo così il terzo partito d'Italia, e invece sembra che appunto ci sia stata una sorta di cannibalizzazione progressiva, tale per cui effettivamente forse l'incapacità politica, l'inesperienza politica dei 5 Stelle è stata completamente fagocitata da quello che non possiamo non definire come fascismo, perché altrimenti utilizzare altre parole sarebbe edulcorare una situazione abbastanza chiara che si sta configurando e che nell'episodio dell'Aquarius ha visto evidentemente solamente una prova di forza, ma sono cose che ci aspettavamo e che si sono chiaramente configurate in una maniera che però è stata gestita, bisogna ammettere, in maniera molto favorevole per la Lega e per i fascisti, chiaramente. Con
Francesco, scusa, ti interrompo, c'è da dire pure che insomma ci si poteva aspettare questo dai 5 Stelle, cioè nel senso, io non ho molto la visione che i 5 Stelle sono stati inglobati dai leghisti che sono strategicamente più forti. Secondo me già nel momento in cui scegli di fare un governo con gente che si è sempre dichiarata fascista, ha sempre fatto proposte, iniziative e slogan anche fascisti, è evidente che insomma, non sei così tanto distante da loro, se no neanche ci parli, neanche ti riconosci come forza
sicuramente
politica,
ma
no?
Io intendevo dire che ora sembra più un governo Salvini di fatto che un governo a guida 5 Stelle, come dovrebbe essere nei numeri.
Secondo me no, evidentemente,
ma
non c'è
tanto
tanta
non cambia niente, perché i 5 Stelle hanno cambiato il nuovo logo che hanno messo, hanno levato le stelle, ci hanno messo le stelle alpine, perciò 5 stelle alpine, hanno messo il logo della Lega moltiplicato per 5.
Ecco, allora appunto a maggior ragione, no? A definitiva conferma di quello che si diceva.
Diciamo
una
piattina, infatti non a caso, giustamente diceva Giulia, non è che il blocco che conosciamo dei porti sia stato ordinato esclusivamente da Salvini, ma esatto, un esponente, nonché ministro,
il ministro dei trasporti,
appunto, ha appunto deciso una cosa del genere.
Però di tutto questo rimango sempre a fare la critica a noi stessi. Moltissimi esponenti, votanti, elettori della sinistra hanno votato 5 Stelle. In funzione anti-PD, mo per la gente semplice, normale, quelli che la politica non la praticano direttamente, l'assolviamo per insufficienza di prove. Non possono essere assolti quei compagni che sono esperti, perché la politica per la strada la fanno da anni, che scientificamente hanno scelto di sostenere i 5 Stelle con la furbizia che pensavano che tanto questo non ci capiscono un cazzo e poi le governiamo noi. Questa è stata, allora, tutto questo dobbiamo ringraziare a questi, a queste condizioni. Adesso per recuperarla sarà 10 volte, 100 volte più faticoso, e questi noi dovremmo pretendere che abbiano posizione pubblica, un'ammenda pubblica, di giustificarsi per questa scelta che hanno fatto. Devono rendersi pubblicamente, chiedere scusa ai compagni che si sbattono il culo tutti i giorni per strada. Bisogna pretenderle questo da quei compagni che scientemente hanno fatto questa situazione. Non tanto tempo fa, esponenti di realtà sociale antagoniste si sono permessi a fare il servizio d'ordine ai 5 Stelle, garantendogli la protezione da chi le voleva contestare. E oggi magari si stanno pentendo, però devono prendere posizione pubblica, perché altrimenti i chiarimenti non verranno mai. Questo serve a noi per riprendere la lotta.
Boh, io forse piuttosto che metterlo su un piano di, diciamo, processo politico, chiedere scusa pubblicamente,
autocritica, dai, diciamo, termine più
sì, o comunque autocritica, esatto, io la metterei piuttosto su un aspetto di, su un livello di autocritica, nel senso che spesso, proprio storicamente, comunque i compagni hanno fatto degli errori di valutazione, talvolta sottovalutandosi, talvolta sopravvalutandosi. Quindi, diciamo, non so, forse sono buona, comunque probabilmente questi compagni che uno hanno scelto di votare, due hanno scelto di votare per 5 Stelle, magari hanno fatto semplicemente un errore di sopravvalutazione delle proprie forze, pensando di riuscire a manovrare qualcosa che però secondo me appunto qua ci sta un errore proprio generale, che non riguarda solamente coloro i quali hanno scelto di votare, ma riguarda proprio tutti. Cioè non ci rendiamo conto che il capitale è di gran lunga più forte di noi, quindi l'illusione di governarlo, tra l'altro con le poche forze che abbiamo al momento, è veramente un'illusione vana, e continueremo a sbatterci la testa sempre di più se non ce ne rendiamo conto. Cioè secondo me il primo errore di valutazione che abbiamo fatto tutti è proprio questo, di sottovalutare la potenza del capitale, e di poi alcuni appunto hanno fatto di conseguenza l'errore ulteriore di delegare la propria debolezza a queste persone pensando di riuscire a influenzarle. Ma appunto,
ma guarda Giulia, io aggiungo una cosa di diverso tipo. Se questi qui effettivamente, diciamo, hanno tra virgolette alcune giustificazioni, soprattutto quello che diceva Ettore, la gente che non è abituata alla questione politica, magari con ingenuità e buona fede ha pensato di votare qualcosa che potesse rappresentarli, beh, lo sappiamo come funziona, insomma, non siamo nati ieri. La cosa più grave, ritorno al tema principale, è che molti compagni che invece, diciamo, storicamente hanno fatto parte dei movimenti antagonisti, hanno scritto su, insomma, riviste di marxismo molto importanti, si definiscono marxisti, stanno prendendo delle posizioni molto ambigue nei confronti dell'immigrazione. Insomma, si sa bene che soprattutto quelli che appartengono all'area del sovranismo, ne abbiamo parlato già l'altra volta, no? Quando c'era pure Gualtiero nella puntata scorsa, di quanto poi questo poi abbia dei limiti straordinari, stanno cominciando ad assumere delle posizioni che non è che si distinguono troppo da quelle, diciamo, del governo. Ecco, mo emancipiamoci da Salvini, Di Maio, ce ne frega poco, abbiamo detto che più o meno concordiamo che più o meno quello rappresentano e quello sono. E, insomma, io ho visto soprattutto sui social tweet, perché ormai si ragiona in questi termini, di un personaggio che neanche è ambiguo, molto vicino a posizioni fasciste, non a caso è andato spesso, ha flirtato con Casa Pound come Fusaro.
Ma quello non è stato mai decidito.
No, infatti non l'ho mai stato, infatti non a caso ha detto molto prossimo alle posizioni di Casa Pound, che si spaccia per marxista, che inquina il marxismo dall'alto della sua cattedra, che è stato ritwittato però da compagni molto, molto più, diciamo, importanti e molto più riconosciuti. Io ho visto tweet in cui si faceva riferimento all'Aquarius dicendo: ma la Libia è molto più vicina della Spagna. Cioè, in altri termini, perché non arriva andata in Libia? Secondo me, da questo punto di vista, cioè, noi a questi non possiamo concedere nulla. Non dobbiamo avere alcun tipo di ambiguità da questo punto di vista.
Per più che parlare di Fusaro, che quasi è sprecare il fiato, con quel personaggio, è Giulietto Chiesa. Che, bene o male, i compagni si sono costruite ancora cose in comuni, che adesso è tutto salviniano perché è filo Putin, insomma, voglio dire. Ma non so a questi che mi riferisco io quando devono chiedere pubblicamente quasi scusa ai compagni per le scelte che hanno fatto. A chi mi riferisco io sa che non sono questi. Ecco, volevo precisare, senza disperdere a questi personaggi rosso bruni a cavallo di questa gente così, che noi, io non le considero neanche. Ma ci sono compagni che si definiscono rossi, che hanno fatto delle scelte tattiche inconsapevoli, cioè nel senso, da uomo qualunque della strada, quello è giustificato. Ma chi fa politica e non leggere che i 5 Stelle sono questi, che a me non mi sorprendano, che la Raggi definisce almirante la personalità, il personaggio, la cosa, non sapeva manco di che cazzo parlava, se non l'avrebbe chiamato all'uscita dalla registrazione di Bruno Vespa a Comunità Ebraica a spiegarglielo. Lei aveva già avvallato la decisione di dare una via a questo criminale che ha firmato le leggi razziali e che uno di quelli che comandava e firmava le condanne a morte dei partigiani, ecco.
No, ma infatti il discorso è proprio questo, cioè sulla questione migranti e immigrazione noi ci troviamo di fronte a un problema abbastanza chiaro, no? Discutevamo prima di entrare in trasmissione, e loro stanno modificando il senso comune. Sono uscite tabelle, sono usciti numeri in cui, insomma, li conosciamo ormai tutti. viene fatta una disinformazione a tappeto. Adesso c'è la notizia pure che questa notte è stato ammazzato un senegalese a Milano, a Corsico, non so, penso che sia prossimo, una località prossima a Milano, non si capisce la ragione. La moglie, ho sentito stanotte, ha detto che secondo lui è un omicidio di tipo razziale, insomma stiamo parlando di cose pesanti, eh. Però comunque il senso comune sta cambiando e questa è una cosa estremamente grave.
Sì, no, io volevo dire infatti una cosa, non è che poi, cioè, ecco, ritornando anche al discorso di tanti compagni che hanno votato 5 Stelle, ecco, questa era, è una cosa che era successa già molti anni fa, nei primi anni dei 5 Stelle, quando Grillo faceva i V-Day, in cui lui, ecco, si prendeva parte della sua battaglia politica, per esempio la lotta contro la TAV, ecco, lì è stato un po' un errore in cui tanti compagni si sono cascati, senza poi pensare quali sono gli altri loro obiettivi politici, che oggi li abbiamo visti chiaramente, cosa sono a Roma quando ci sono state le elezioni per il sindaco, molti compagni l'hanno anche dichiarato, hanno votato la Raggi in funzione anti-PD e oggi ci troviamo così, va bene. Poi adesso facciamo un attimo una riflessione su quello che sta facendo questo governo. Allora, che ci fosse stato, che ci poteva essere comunque un incattivimento maggiore rispetto a quello che c'era prima, ce lo dovevamo aspettare, anche perché veniamo da un governo precedente, tra virgolette, di centrosinistra, ovviamente mettiamo le virgolette perché è un governo né votato né comunque sia, insomma, con personaggi, vedi Minniti, insomma, che insomma un poliziotto, dove già le stesse cose che sta dicendo Salvini o che dicono i 5 Stelle, cioè dobbiamo rafforzare i rapporti con i paesi di provenienza, era già una stessa linea politica che già faceva il governo Gentiloni e faceva il governo Renzi prima. Anzi, io ricordo che addirittura nei primi mesi del governo Renzi c'era il vecchio vice ministro degli esteri, che era Lapo Pistelli, che oggi è il vicepresidente dell'ENI, e questo lo dice lunga, che era stato mandato, incaricato di fare un viaggio in Africa, nei 4 paesi dell'Africa orientale, Eritrea, Etiopia, Sudan e anche Kenya, per rafforzare i rapporti diplomatici in funzione di bloccare gli sbarchi, insomma di non far venire più gente. Questo poi ha portato a un processo che si è chiamato processo di Khartoum, che ha fatto sì che è stato dato un finanziamento cospicuo di milioni di euro a questi 4 stati, dove poi alla fine fondamentalmente non è che insomma i migranti non sono più andati via, perché è chiaro che quei soldi li hanno usati per la loro elite, insomma. Perciò ci troviamo di fronte a una situazione non molto diversa da quella che c'era prima, cioè io non è che vedo un cambiamento, diciamo, oddio, è arrivata la Lega, adesso questi, cioè è la stessa identica cosa che faceva il PD al governo, insomma, soltanto, come dicevamo prima della trasmissione, oggi ci sono, si fa in maniera un po' più cattiva, ecco, si incomincia a vedere questo razzismo un po' più dilagante nei commenti, sui social, ovunque, anche parlando con le persone, io in primis lo vedo tutti i giorni al lavoro, per la strada, insomma, si incomincia proprio a far fare proprio la guerra vera, quello che noi abbiamo sempre chiamato guerra fra poveri, insomma, no? Oggi sta proprio veramente scoppiando, perciò non è che ci dobbiamo meravigliare molto, come ha detto Giulio, ci dovevamo aspettare già prima, insomma, che sarebbe andata a finire,
sì, però
così.
Johannes, secondo me diviene fondamentale quando il senso comune scivola. Scivola e si passa da una cosa impotenza a una cosa effettiva, cioè da di una main act, dicevano i filosofi che erano molto più colti di noi, e lì diventa dilagante. A quel punto l'immigrato diventa l'elemento, il nero, poi tra l'altro
diventa il bersaglio, di ogni problema,
sì, insomma. A quel punto diventa il capro espiatorio, e
certo, perché è sempre facile, no, insomma, sbraitare contro un gruppo di migranti che sta in mezzo al mare, ma voglio dire, se lo fai contro la camorra non l'ho mai sentito,
no, infatti,
insomma,
tra l'altro
non è che l'hai fatto contro i palazzinari, insomma,
è una cosa
contro il discorso, anche oggi è uscita fuori la notizia di un ulteriore arresto, se non mi sbaglio, per i fatti dello stadio della Roma, insomma, alla fine non ho sentito parole da parte dei 5 Stelle o della Lega verso questo problema, insomma.
Ci andavano a fare l'aperitivo, la pericena,
sì, insomma,
per
a fare la cena,
stabilire
a tavoli separati
magari erano, però allo stesso ristorante oppure allo stesso appartamento si mettevano d'accordo, cioè, ma tutto questo rimane il fatto, proprio l'identità fatta, perché poi quando noi parliamo del PD eliminiamolo a PD, non lo definiamo,
no, non lo definiamo, sì, sì, certo.
Perché non c'è, proprio questi hanno rovinato proprio oggi il concetto di sinistra generale, inquinandolo prima di centro, poi di cosa, sono, è la faccia della stessa medaglia, no? Perché una medaglia con una faccia sola, che però, come Gianni Brifonte, capito, da come la giri, guarda sempre la stessa cosa. Perciò sono questi, perché i piani del Nazareno non erano diversi dai piani di Via Bellerio.
Esattamente, uguali.
Ecco, oggi le mettono in pratica, poi c'è uno più crutulento, uno che l'unica capacità che c'ha è quello di essere diretto in mezzo alla gente, che dice delle cose e giustifica tutto. Adesso l'ultima dichiarazione è quella da dire: a noi ci interessa i rapporti con l'Egitto, la giustizia per Reggeri è un fatto personale della famiglia. Già prese distanze, potevamo dirlo quando è successo, sì, ma, pure con i Marò, no?
Sì, ma questo c'è un problema.
Non ci interessa l'India, dei Marò non ce ne frega un cazzo, però questi dicono questo. È chiaro che non dicono niente contro la mafia, perché ho direttamente Salvini è stato votato, è diventato senatore a un collegio di Rosarno.
Sì, e poi da lì poi
e se punto, tutti poi... quanti dicono che quello è un territorio controllato da 'ndrangheta. Se 2 più 2 fa 4, se quello è bianco e quello è nero.
Sì, ma infatti ricordiamoci,
il colore è questo, insomma, ecco.
Che sui fatti, sullo scandalo dei fondi della Lega investiti in Tanzania e in Uganda, appunto il reggente dei loro soldi era proprio un iscritto alla Lega del Nord, che era un famoso amico di famosi andranghetisti calabresi, insomma, alla fine questo la dice lunga. Poi un'inchiesta che loro hanno messo a tacere, adesso qualche giornale la sta facendo riuscire fuori, loro però insomma cercano di coprirla, ma insomma la Lega è il primo partito che già da anni, già dai tempi in cui c'era, tu Chicco lo conosci bene, Giampiero Prosperini, che era un consigliere regionale della Lega Nord, poi passato a Forza Italia, aveva rapporti loschi con varie dittature africane, non in primis quella eritrea, insomma. Questo però poi non è un discorso che noi sappiamo, insomma, quando parliamo di migranti, no, purtroppo, come oggi anche io lo vedo sul lavoro, anche da gente che dice io sono di sinistra, ho sempre votato a sinistra, però poi arriva a fare un ragionamento, dice sì, però bisogna bloccarli, bisogna gestire i flussi, cioè non è questo poi il ragionamento che facciamo noi non siamo né per i ricollocamenti né per la gestione dei flussi, noi siamo perché la gente non deve scappare da casa propria, ma per non scappare da casa propria c'è bisogno che qualcuno che ha invaso casa loro si levi dal cazzo, scusate
no,
insomma fondamentalmente il problema è quello, punto e basta. Insomma, ecco perché anche Salvini, anche Di Maio continuano a seguire la stessa linea politica che c'era prima, dice rafforziamo i rapporti con i paesi di provenienza, grazie per forza, perché comunque ci sono delle lobby che hanno tutto l'interesse che nei paesi di provenienza continuano a rimanere gli stessi personaggi che gli fanno guadagnare qualche cosa sullo sfruttamento delle risorse minerarie, sui diamanti o sullo sfruttamento del petrolio, degli idrocarburi o dei gas naturali, insomma, alla fine.
Infatti se tu metti, diciamo, l'elemento che è più di cui si è più discusso questa settimana, qual è stato? Lo scontro muscolare, cosiddetto muscolare, farite, quale muscolare? Tra Salvini e Macron. Ecco, posta così, Salvini sembra quello che porta avanti la bandiera italiana, sai, alimenti il nazionalismo, giochetti che conosciamo da più di 100 anni purtroppo e funzionano sempre purtroppo, ma il discorso lì è l'imperialismo, è uno scontro tra imperialismi, perché tutto ovviamente, come sanno molti degli ascoltatori e ascoltatrici, anche perché ne abbiamo parlato a lungo, lo vediamo chiaramente in Libia, in quello che avviene. Haftar non si sa se è vivo o è morto, vi ricordate qualche mese fa dicevano che era morto perché stava in Francia, pure là Haftar, che è un ex, diciamo, reggente di Gheddafi, no? È un criminale, lo possiamo dire tranquillamente.
È successo perché... dall'inizio che la Francia, che Sarkozy ha fatto la guerra, appunto, insomma, cacciare Gheddafi e ci mette il braccio destro di Gheddafi al potere. Insomma.
La guerra l'ha fatto perché dovevamo aiutarla a casa loro. Perché tutto quello che interviene in Africa, e noi ci arriviamo perché andiamo a portare la democrazia e gli mandiamo i missili, le armi. Rammenta tutti quanti.
Questo così è chiaro, questo è chiaro, però forse
per
manca...
fare un esempio, l'unico continente nel mondo, cioè la zona dell'Africa, che non ha fabbriche di armi, lì non si fabbricano le armi, tutte le armi che girano vengono da chi le vuole aiutare a casa loro. E lo dicono pure, dice,
tra Italia e
questi
Arabia
giovani
Saudita.
Non devono venire qui da noi, devono prendere le armi
e combattere
al paese loro.
E infatti anche
e
qua
allora,
per
la loro
parentesi,
aiuto è questo, cioè mandiamogli più armi, così si ammazzano fra di loro e diventano un po' di meno, capito? Tutto qua, quando parlano di aiutare a casa loro, in testa la riserva mentale che c'hanno è questa.
Anche quando dicono no, devono combattere a casa loro, come se loro a casa loro non combattono, a casa loro ci combattono, e come? Però stiamo parlando di paesi dove c'è un livello di repressione che non è pari a quello che c'è qui in Italia, non perché qui in Italia non ci sia, però io voglio fare un piccolo esempio, forse mi sbaglio, però dopo Genova 2001 insomma noi abbiamo un po' subito, no, questa situazione, un po' c'è stato il morto, insomma molti compagni hanno avuto paura, molte persone hanno preferito non andare più in piazza, perché? Perché comunque ti fanno vedere il morto e tu giustamente ti metti paura, insomma dicevo, ma questi che ce vanno a fare, ce vanno a ammazzare tutti. Ma figuriamoci in paesi dell'Africa, non capisco, noi possiamo avere il diritto, no, di avere paura, di tirarci un po' indietro, di non combattere alle volte per i nostri diritti, perché ci sentiamo un po' che andiamo a sbattere contro un muro che è più grande di noi. Non vedo perché la gente che viene da lì non ha il diritto di poter pensare a un certo punto. Io ogni volta che c'è una manifestazione in un paese africano, vedi il Burundi, vedi il Ruanda, vedi il Camerun, dove ultimamente c'è questa guerra fra la parte anglofona e la parte francofona, c'è una repressione che poi i mezzi di informazione non ne parlano mai, ma ogni manifestazione ci sono 50-60 morti. In Togo è la stessa cosa, c'è al potere la famiglia Gnassingbé, che è una famiglia veramente legata alla Francia, prima di Sarkozy, adesso quella di Macron, ma anche alla Francia di Mitterrand, insomma alla fine, dove hanno passato sempre le armi a questi regimi per reprimere ogni protesta. È chiaro che poi alla fine, quando la gente vede, vabbè, qui non c'è speranza, ma cioè, che cosa devo fare? Cioè, perciò prima di dire questi devono combattere a casa loro, come fanno i fascisti del terzo millennio, che dicono vergognate, hanno fatto pure tanto di striscioni, chi lascia il proprio paese è un figliacco, di qua di là, ma insomma, ma andate a studiare le storie, vedete veramente come funziona là, vedete quante lobby delle armi, poi in realtà che sono poi gli amici dei fascisti, no, corrompono e passano e finanziano dittature in Africa. Poi è vero, non è che in tutti i paesi africani c'è la guerra, ma in tanti paesi africani ci sono dittature veramente brutte, che se non è guerra, ma poco ci manca, insomma, alla fine
qualche volta c'erano pure riusciti. Basta guardare il Burkina Faso con Thomas Sankara, che aveva messo al centro l'autosufficienza del paese
alimentare, sì.
Alimentare, stava organizzando queste cose. Che è successo?
La stessa cosa è successa.
Arriva l'aiuto a casa loro, al posto di incentivarlo l'hanno ammazzato.
Esattamente quello che è, ecco, successo anche a
Cabral. In Bissau c'è il Boko Haram, che fanno come cazzo gli pare.
Boko Haram, che è finanziata da Londra, perché c'è tutta un'inchiesta che fa vedere che i conti di Boko Haram si trovano nelle banche di Londra, insomma. Beh, cioè, questo fa capire, insomma, Boko Haram dov'è? In Nigeria, ex colonia inglese la Nigeria, grazie al cavolo, cioè, risorse di petrolio enormi, dove chiaramente sono stati finanziati questi terroristi per creare instabilità, insomma, rivendere tutte le risorse al nero, sì, agli amici loro, insomma.
No, ma è evidente che c'è una grande ipocrisia, no? Un'ipocrisia mondiale, perché quando si usa sto slogan aiutiamo
occidentali, diciamo.
Ma non è solo occidentale, adesso dirò pure perché, lo sapete pure voi, lo sanno chi ci ascolta, è un'ipocrisia di tipo imperialistico,
sì,
con tutte le,
sì,
sue sfaccettature, che non sono solo occidentali,
tutte le sue contraddizioni,
purtroppo,
ovviamente.
Il problema è questo qui, che questo, quando si usa sto slogan aiutiamoli a casa loro, si sottrae sempre l'assunto principale, cioè per aiutarli a casa loro bisognerebbe andare via da lì, gli occidentali e non solo gli occidentali, non rapinaglie più il sottosuolo, coltan, oro, argento, diamanti, petrolio e via cantante. E adesso smetterla pure di rapinare il suolo, perché ecco perché ti dico che non è solo occidentale, lì la Cina, la Corea del Sud, si sono presi appezzamenti di terreno in Africa, per cui quelle coltivazioni, una volta fatte il raccolto, vanno a finire in Cina, in Corea del Sud, in altri paesi, vanno a finire nelle multinazionali americane, inglesi, francesi, col concorso anche degli italiani, che non mancano mai,
perché noi presenti questa, in tutto,
ecco, perché noi questa anima bella non ce l'abbiamo. Beh, e questo storicamente non ce l'abbiamo.
Un paese che è, diciamo, tra le prime 10 potenze capitalistiche del mondo, evidentemente ha un capitale imperialistico che funziona.
No, ma Chico, anche storicamente, cioè, io sento tante volte ancora che qualcuno, ma noi già avevamo le colonie, facciamo un colonialismo di tipo umanitario, sì. Ma dove? Noi abbiamo casati,
questa è una parentesi che poi
abbiamo casato le popolazioni. È vero,
abbiamo
un testimone.
Questa
è una parentesi che poi apriamo, perché volevo dire una cosa ancora prima. Questo è importante perché è un progetto, un percorso che vorremmo fare insieme ad altri compagni e compagne, magari più là, che magari anche si può fare qui in radio. Insomma, sono vari racconti che, insomma, ci siamo andati a cercare, che parlano di violenze fatte dagli italiani nelle colonie ancor prima dell'avvento del fascismo, cioè che io vi ricordo che comunque l'Eritrea e anche la Libia sono state colonizzate prima ancora dell'avvento del fascismo. E già in quegli anni, quando c'erano i governi, mi pare Crispi, già comunque sono uscite fuori, io sto leggendo un libro apposta, sono uscite fuori storie di tanti eritrei e libici fatti morire sotto al sole nelle spiagge perché si erano ribellati al padrone italiano. Queste sono storie non uscite, semmai sono uscite fuori storie durante il fascismo, vedi l'eccidio che ha fatto il maresciallo Graziani dopo la strage, dopo l'attentato che gli hanno fatto ad Addis Abeba. Ma ci sono molte storie vecchie che forse andrebbero raccontate, perché cioè, qui c'è proprio una memoria corta, ma proprio corta veramente, insomma sì, già sì, ci dimentichiamo quello che stanno fatto durante il fascismo, ma dovremmo raccontare quello che è successo nel 1905-1906.
No. Senti, io volevo concludere ritornando un po' alle questioni che avete sollevato, no? Qui giustamente ci stiamo meravigliando del fatto che insomma il clima, già sta storia viene un po' da lontano, no? Però il clima negli ultimi tempi, poi dopo queste votazioni, dopo le posizioni dei Salvini eccetera, il clima si è appesantito e di molto. Basta girare un po' nelle piazze. Ora, c'è la questione degli intellettuali. Questa storicamente, la questione degli intellettuali, è una questione molto delicata, perché di fronte, pensiamo un po' al secolo precedente, no? Quando poi sono sorti il nazismo e il fascismo, molti intellettuali che avevano un'origine, che provenivano dalla sinistra, a un certo punto, in maniera anche molto opportunistica, si sono avvicinati qui in Italia al fascismo e in Germania al nazismo. Che non dimentichiamo mai una cosa, al di là dell'orrore che ci fanno queste due diciamo vicende storiche, questi sono andati al potere pure col senso popolare. Nel 1933 Hitler prese il 44% dei consensi.
Anche con l'appoggio di altre forze.
Quei consensi avvenivano pure perché c'era la cassa di risonanza di alcuni intellettuali che avevano cambiato sponda. Ma allo stesso tempo è avvenuto pure col suffragio, col voto di tanta pezzi dei ceti popolari e di classe operaia. Questo a causa della dabbenaggine, a causa degli errori della sinistra d'allora, cosa che la storia non si ripete mai uguale, però in un certo qual modo i corsi e ricorsi michiani hanno un loro valore, no? Cioè la storia non si ripete nella stessa forma, però si ripete a volte. Quello che è accaduto adesso, tutto sto passaggio dei voti ex di sinistra, ex socialisti, ex comunisti eccetera, nelle file del Movimento 5 Stelle, ma io dico anche ultimamente nelle file della Lega, è il sintomo di quello del disastro provocato dalla cosiddetta sinistra istituzionale. E ovviamente qui, come spesso ricordiamo, ci sono pure le omissioni, le mancanze, gli errori pure della parte antagonista della sinistra. Quindi una riflessione che va fatta costantemente. Noi stiamo di fronte, diciamo, a questa situazione. A me non mi preoccupa poi tanto e posizioni di Giulietto Chiesa o di Giacchè, che ultimamente ha preso posizioni, come ricordava un po' Chicco, un po' strane su sta questione della migrazione eccetera. A me mi preoccupa il clima che si sta creando, cioè qui c'è adesso, al di là dei dati che vengono sciorinati dai sondaggi, ma se uno gira per le strade, gira nei bar, nei mercati, dove c'è la cosiddetta, quella Ettore dice, a gente che magari non si occupa direttamente di politica, però
poi
dice,
cioè, parte
tu senti che c'è, se non un'adesione alle linee dei salviniani, c'è comunque un'accettazione, cioè dice ma in fondo io sa, forse questa è la via giusta. Stiamo dentro un quadro.
Posso aggiungere qualcosa? No, proprio parlando di questo, perché tutti quanti giriamo un po' in mercati, perché non è che viviamo nei salotti della Roma bene. E il giorno dopo che Salvini ha detto l'Aquarius, chiudiamo i porti, chiunque di voi immagina andato dentro al mercato ha sentito dire c'ha poco ragione Salvini. Questo è un fatto che purtroppo ci abbiamo davanti, eppure questa è un'altra cosa di cui dobbiamo discutere e capire come reagire di fronte a ciò.
Specialmente quelli che frequentano i mercati verso la chiusura, che vanno alle cassette a prendere gli avanzi, quelli là, proprio fra quelli c'è quella adesione maggiore, perché sono convinti che la loro condizione sociale è dovuta a questi poveri africani che scappano da quelle condizioni che Giovanni ce ne scriveva, no? E vengono qua e gli rubano il lavoro. Andate a raccogliere i pomodori, andate a raccogliere l'arance a 3 euro all'ora.
Voglio vedere quando Salvini andrà dagli imprenditori del nord-est a dirgli questa cosa, insomma, caccia, ecco, via tutti gli stranieri e prendi gli italiani.
E noi ci
allora
troviamo,
ci facciamo due risate.
Quelle condizioni che succedono in Africa glieli riproponiamo pari pari qua, perché vedendole le scene a Rosarno, io penso che in Africa non ci sono condizioni a quel livello di degrado. Ci avranno che non ci avranno l'acqua, ci avranno che non ci avranno una cosa, ma proprio perché non c'è l'acqua, no? Proprio perché è il territorio arso di acqua, scarso. Ma noi che abbiamo l'acqua, che la buttiamo, quelli stanno senza acqua. Qui in Italia, che noi parliamo di Rosarno, possiamo parlare della capitanata di Foggia, della pianura padana, no? Di Lapina. Noi possiamo vedere tutte queste condizioni. E quella condizione che noi avevamo fatto nelle colonie, le stiamo facendo qui. Lo sfruttamento che noi andavamo a fare attraverso la colonizzazione dei territori, adesso le importiamo e le sfruttiamo qua. Perché dobbiamo pagare i pomodori a poco? Perché la grande distribuzione c'ha questo interesse, pagare i pomodori a poco e fare un margine maggiore di profitto, uguale per gli aranci, uguale per tutti i prodotti alimentari che questi sono costretti ad fare, ai mozzarelle, tutto quello, tutto. Se fosse colorato uscirebbero di un altro colore le mozzarelle, non bianche, ma rosse del sangue, soprattutto di Sikh e degli indiani.
Ma secondo me la questione è che c'è moltissima ignoranza, anche fra noi compagni, in tutto sommato, tale per cui non ci rendiamo conto dei perché delle cose. E quindi da un lato quello che di cui si parlava prima, la questione del colonialismo e del neocolonialismo, perché se è vero che sì, li riproponiamo, come dicevi te prima, Ettore, le stesse dinamiche schiavistiche qui nelle campagne principalmente poi italiane e spagnole, però è anche vero che appunto noi continuiamo a stare là a fare a imporgli gli schiavismi del nuovo millennio, insomma. Cioè, ricordiamo sempre che l'Africa è il continente che più subisce il land grabbing, ovvero questa l'espropriazione completamente ingiusta da parte del capitale delle terre africane, che tra l'altro nel continente africano c'è nonostante il colonialismo che ha imposto delle leggi molto simili a quelle europee, comunque è rimasto, specialmente nelle campagne, quindi lontano dai pochi centri urbani, è rimasto la concezione che la terra è, diciamo, collettiva, non ci sta la proprietà privata, la si divide all'interno del gruppo etnico, che può essere più o meno stanziale, cioè se sono agricoltori sono stanziali, se sono allevatori sono nomadi, ma si autogestiscono queste terre, talvolta con dei conflitti, perché indubbiamente ci sono state, ma tendenzialmente è così che funziona da millenni là. E quindi il momento in cui arriva il politico di turno corrotto che sta al servizio delle multinazionali, principalmente americane e europee, anche cinesi in realtà negli ultimi anni, e appunto che cosa è successo? Che tra il 2000 e il 2010 sono stati espropriati 134 milioni di ettari in Africa. Per farvi rendere conto un po' della dimensione, in Asia nello stesso periodo storico sono stati espropriati 43 milioni.
Scusami Giulia, è una domanda che ti faccio direttamente: questi 134 milioni di ettari espropriati erano di proprietà pubblica, privata?
No, allora, la maggior parte, in alcuni casi private, ma nella grandissima, nella maggioranza dei casi invece erano collettivi, cioè non c'era un proprietario, erano terreni utilizzati, sfruttati.
Quindi una sorta di espropriazione come fecero in Inghilterra Golden Clusters.
Esatto, e se andiamo a vedere quali sono questi paesi africani che più subiscono il fenomeno del land grabbing, guarda caso sono i paesi più conflittuali: il Mozambico, il Congo, il Sudan, l'Etiopia, la Tanzania, la Sierra Leone, che sono tutti paesi che chi più chi meno vivono dei conflitti interni, in alcuni casi conflitti interni proprio animati da gente che si vuole proteggere la propria terra e quindi si oppone allo Stato, in altri casi invece gente che è disperata per varie ragioni, comunque causate sempre da noi in primis, noi neocolonialisti e colonialisti, e quindi si uniscono a milizie talvolta di matrice religiosa, talvolta di matrice etnica, politica, cioè, come dire, le motivazioni poi sono differenti, però in realtà la radice primaria, secondo me, ma non sono neanche l'unica a dirlo, insomma, è sempre quello. Quindi questo per dire che, insomma, la questione è molto articolata e noi spesso non ci rendiamo conto delle ragioni primarie. Tra l'altro, prima parlavate delle armi che vendiamo in Africa. Ricordiamoci pure che il continente africano negli ultimi 10 anni ha aumentato tantissimo le importazioni di armi, ma tantissimo. Queste armi girano là dentro e spesso vengono vendute a dei governi che vengono ritenuti stabili, ma poi vengono, come arrivano nel paese, entrano nel mercato nero e arrivano a milizie che fanno le milizie, purtroppo non vanno a sparare ai governanti, sparano agli altri civili, quindi si uccidono fra di loro, fanno genocidi e quindi la situazione diventa sempre più...
La chiave dell'instabilità diventa sempre fondamentale per la gestione imperialistica dell'Africa e degli altri continenti sottosviluppati.
Secondo me il problema, e chiudo, la questione è che ovviamente è tutto strumentale, no? Quindi tanto i politici, tanto i giornali parlano del fenomeno migratorio eliminando tutte le cause prime e si concentrano solamente alle cose più tangibili dal punto di vista nostro europeo, e così fanno gioco sulle persone che, anche se sono di sinistra, anche se sono mosse da uno spirito di solidarietà o anche uno spirito cattolico, perché poi purtroppo in Italia sono più i cattolici che quelli, che i compagni, ricordiamoci sempre questo elemento, che poi i cattolici sì, alcuni, vabbè, non possiamo insultarli tutti, però insomma tendenzialmente poi l'atteggiamento cattolico è molto prossimo a quello fascista, no? Cioè, spesso, a parte si sovrappongono, ma spesso l'uno cade in certi discorsi molto razzisti e fascisti, nonostante loro si dipingano invece come gente di pace. Quindi questo, appunto, dicevo, i politici e i media fanno dei discorsi strumentali che vanno ad aizzare la gente che ignora queste cause prime. Se anche noi non riusciamo a mettere sul piatto quali sono le ragioni e quindi cominciamo veramente a dire: oh, guardate che noi stiamo là e gli stiamo rubando tutto, questi sono disperati perché hanno i politici corrotti, perché non possono lavorare, perché non si può fare proprietà, non si può creare produzione, anche se noi la rigettiamo il concetto di produzione capitalistica, però di fatto là non c'è lavoro e se ci sta lavoro è schiavizzato, perché tendenzialmente è fornito dalle multinazionali o comunque da gente corrotta rotta che, insomma, non si disinteressa a qualsiasi forma di diritto dei lavoratori. Quindi sta gente è costretta a emigrare, come noi siamo costretti ad andare in altri paesi dell'Europa del Nord o americani. Quindi teniamo in considerazione questo e soprattutto teniamo in considerazione che, come loro sono costretti a emigrare, pure noi siamo costretti a emigrare, quindi stiamo sulla stessa barca alla fine. Loro stanno sui dei gommoni, noi magari prendiamo l'aereo, però alla fine il concetto è lo stesso. Loro fanno un viaggio di gran lunga più rischioso dal nostro, ma è sempre il nostro viaggio.
Guarda, posso interromperti su questo, perché secondo me diviene fondamentale quello che stai dicendo, proprio la metafora che ho utilizzato del barcone e dell'aereo. Perché giustamente tu quello che dicevi, tutto ciò è frutto evidentemente di una fase di crisi, questo ce lo dimentichiamo sempre, no? Cioè, quando c'è una crisi del capitale, evidentemente è necessario sfruttare di più i lavoratori. Come li sfrutti di più? Tenendoli come vengono tenuti gli immigrati qui in Italia, in Spagna, in Francia, perché è tutto vero quello che si dice, cioè anche gli altri paesi, facendo parte del sistema capitalistico, sfruttano gli immigrati nella stessa maniera e conseguentemente riuscendo a tenere sotto scacco pure noi. Non è un caso che la forza lavoro stia vedendo crolli del salario materiale, se prendete tutti quanti i contratti finti che vengono stipulati per i riders, eccetera, eccetera, tutte le categorie di lavoratori, sono cose che sappiamo benissimo. E questo è il primo punto, dunque collegare la crisi con la necessità di aumento dello sfruttamento per far più profitto, e evidentemente questa degli immigranti, dei migranti, diviene fondamentale. La metafora che tu hai utilizzato tra aereo e barca è effettivamente importante, perché un altro elemento di cui si discute troppo poco, e poi Johannes ci aiuterà su questo, insomma, perché ne sa sicuramente più di me, è proprio il discorso di perché i migranti arrivano con sti cazzo di barconi. Perché qual è la retorica che è stata tirata fuori da Salvini? Le ONG, cose becere, se mi permettete di dire, sono i maggiori alleati degli scafisti e delle organizzazioni criminali. Allora, analizziamo bene. Punto primo, nel contratto di governo, questa immondizia che hanno fatto 5 Stelle e Lega, la criminalità non viene tenuta in considerazione. Di immigrazione si parla dappertutto, di mafia una volta. E siamo l'Italia, non stiamo a parlare della Svizzera o dell'Islanda. Il problemino mafia, camorra, almeno tutte e tre nominale, almeno no, una volta è nominata. E vabbè, evidentemente la criminalità è tenuta in considerazione in maniera, diciamo, distinta da come lo facciamo noi.
Punto. Hanno un'altra definizione di criminalità.
Sì, forse un'altra concezione proprio di criminalità, visti i soldi che imboscano da questi personaggi che poi vanno a finire in galera. Vabbè, al di là di questo, vabbè, il discorso di come arrivano, perché arrivano in quella maniera. L'abbiamo detto tante volte in radio. Cioè, chi parte, mettiamo dall'Eritrea, che è una realtà che conosciamo abbastanza bene, passa normalmente per il Sudan, quindi frontiera aperta che tutti sanno che è colabrodo, ovviamente là paghi qualcuno. Vabbè, continua tu, che insomma,
sì,
l'esempio,
no,
di,
insomma, a parte che ci sono varie rotte, diciamo quella del Sudan, della Libia, è una rotta molto battuta fino a un po' di tempo fa, poi c'è stato un periodo che si è bloccata questa rotta, hanno scelto di andare in Israele, anche lì non è proprio una rotta delle migliori, perché poi rimangono bloccati, esatto, nel deserto del Sinai, dove vengono comunque presi da trafficanti, comunque sia, che sono comunque al servizio del potere centrale egiziano, come gli stessi trafficanti che sono anche eritrei, per carità, però sono gli stessi che sono al servizio del regime di Siasa Forti, insomma.
Esattamente,
cioè,
esattamente.
Da dov'è che si scappa? Un esempio, dall'Eritrea c'è un campo militare che sta a Sawa, che è una regione del nord, del nord-est, del nord-ovest dell'Eritrea, confina con il Sudan. Cioè, questo campo militare è proprio a confine con il Sudan, è un campo ovviamente militarizzato, perché lì in Eritrea lo fanno tutti il militare proprio obbligatoriamente, anche perché la forza,
che è 3 anni l'obbligatorietà del militare,
ma sono... allora adesso sì, ho 3 anni, in realtà prima era 1 anno e 6 mesi, poi adesso è aumentata di 3 anni, ma in realtà ci rimani a vita, insomma. Sì, sono stati richiamati anche gente di 50 anni insomma, che poi vengono impiegati nei lavori, insomma, diciamo, che il governo chiama socialmente utili, tra virgolette. Chi sono? Sono gli stessi militari, gli stessi generali, gli stessi colonnelli che comunque alimentano questo traffico, cioè lo stesso regime eritreo che in realtà prende molti soldi, cioè non è il trafficante in sé per sé, il trafficante lo fa direttamente il colonnello, il generale, quello che sta a braccetto con i Siasa Forchi, perché è un po' un ricatto che fanno questi dittatori alla gente che vuole scappare. Ok, te ne vuoi andare? Bene, adesso ti faccio vedere io come te ne vai, intanto mi paghi a me. Poi dopo, quando vai in Sudan, te la vedrai con altri, magari sono altri mercenari o trafficanti sudanesi che sono al servizio del regime di Omar al-Bashir, che è quello in altro, lo sappiamo tutti quanti.
Nord Sudan, chiamato anche
Nord Sudan, chiamiamolo Nord Sudan, perché adesso c'è il Sud Sudan, che probabilmente mo diventerà Sud Sudan, perché insomma c'è un'altra guerra civile nata da poco, nemmeno è nato quel Sud Sudan, già stanno in guerra civile. In realtà comunque sono loro stessi che poi comunque, perché? Perché quei soldi che prendono proprio dalle tasche dei migranti servono comunque a mantenere, insomma, potente il regime, sono soldi che servono per...
Posso
le loro
interromperti
tasse,
un prego. Secondo? Parliamo, perché magari noi sono cose che conosciamo abbastanza bene, parliamo di cifre, qua parliamo di circa tra i 2.000 e i 5.000 dollari è la tariffa per arrivare su un barcone in Libia.
Sì.
Non sono i 2.000 e 5.000 dollari delle nostre tasche, riportati in un'economia come quella Eritrea bisogna moltiplicare per 10 di volte almeno per essere insomma buoni. Quindi immaginiamo che è un investimento straordinario in cui sappiamo che un terzo di quelli che partono manca arrivano in Libia.
No, molti non arrivano e muoiono direttamente nel deserto. Insomma, poi c'è da dire che comunque nel tragitto non è che passi il confine con il Sudan, poi prendi un camion e va subito in Libia. No, rimani in Sudan, fermo per 3-4 mesi e bisogna vedere dove vai. Magari a Khartoum, che è una città già piena di eritrei per motivi storici, insomma, passati, già forse è più facile trovare una sistemazione, ma nel momento in cui tu entri in Libia, lì incomincia l'inferno, perché o stai 6 mesi in galera a Kufra, che è una delle galere più brutte della Libia, insomma, alla fine, dove sistematicamente la metà forse riesce a prendere un barcone, ma l'altra metà non ce la fa, rimane in Libia, non si capisce che fine fanno, ma molti, si sa, vengono anche uccisi, perché dal momento in cui loro, i trafficanti, anzi scusate, la polizia libica, chiamiamola per nome, insomma alla fine la polizia libica, e questo lo faceva anche quando c'era Gheddafi, perciò non si vada a dire che quando hanno fatto la guerra a Gheddafi sono arrivati, no, i barconi arrivavano già da quando c'era Gheddafi, tant'è che se vi ricordate l'accordo che fece Berlusconi quando era al governo con Gheddafi, che era venuto a Roma, era proprio per questo, per fermare, no, i barconi che partivano da là, perciò non è che mo hanno cacciato via Gheddafi, arrivano i barconi, allora doveva rimanere Gheddafi, no, era la stessa identica cosa,
sempre delinquenti
era la stessa identica cosa. E quello che succede in Libia poi è quello, alla fine in Libia più delle volte muori nelle galere, perché non tutti hanno parenti all'estero che possono chiamare, non tutti hanno parenti in Svezia o in Svizzera o in Germania.
Spiegamola bene questa cosa, Johannes, cioè perché, che quando arrivano in Libia,
quando arrivano in Libia, praticamente ognuno chiaramente ha con sé o lo porta a memoria o dentro un telefonino suo di proprietà comunque dei numeri di riferimento, perché sa benissimo che poi dovrà sbarcare in Europa e sa chi deve chiamare in quel momento, c'è cioè chi ha parenti in Germania, molti hanno in Svizzera. Allora, chi ha i numeri di telefono di qualche parente, allora può chiamare questi parenti e dire: guardate, io sono in galera,
cioè,
questo
soldi.
Problema, ti prego, manda dei soldi. Allora, chi ha parenti che lavorano all'estero, va bene, ma tra virgolette va bene, perché non è che anche chi vive all'estero poi magari hanno una famiglia pure da mantenere, gli possono mandare una volta, due, la terza poi non ce la fanno nemmanco loro.
È una cosa abbastanza truculenta, capita anche alle famiglie d'origine, questa testimonianza che ho visto.
Purtroppo invece chi ha le famiglie che vivono nei paesi di provenienza, ma questo può succedere pure a un sudanese, a un etiope, un eritreo, e non hanno la possibilità più di tanto di mandargli dei soldi ai trafficanti, più delle volte o vengono ammazzati direttamente in galera, oppure c'è una verità, anche c'è una storia molto nascosta di nuovi schiavi, dei nuovi schiavi che ci sono in Libia, che sono questi migranti che comunque sia vengono schiavizzati da queste milizie, no, perché insomma adesso è un caos generale dove le donne specialmente vengono usate come, no, il piacere sessuale dei miliziani, comunque sia molte donne eritree etiope sono state violentate. Molti arrivano, ma molti altri comunque tentano anche la strada di ritornare indietro, e quando tentano di ritornare indietro muoiono nel deserto, perché chiaramente sono senza scorte alimentari, senza acqua, senza niente. È chiaro che comunque non puoi resistere a determinate temperature, insomma,
ricordo del deserto. Mi raccontavano una ragazza che ho recuperato quando era venuta qui, appunto con questo viaggio, proprio lei da Khartoum veniva d'origine eritrea, pure lei mi raccontava che l'acqua che gli davano era dentro i tappini delle bottiglie mescolata dalla nafta, perché la nafta toglie la sete, questa era la quota di acqua, e se moriva il vicino te fregavi quella del vicino, no? Perché obiettivo, questa è la dose quotidiana di acqua che ti davano per arrivare.
Poi
aggiungo un'ultima cosa: quando vanno sui barconi quei croceristi, come l'ha definito voi questo pezzo di deficiente fascista di Salvini, perché si parla pure di croce, loro vengono messi ormai sulle barche quando non sono più torturabili, cioè nel senso che nel momento in cui loro stanno tra la vita e la morte, perché alcuni vengono ammazzati proprio da questi animali,
ma le torture le subiscono tutti, anche quelli che poi riescano a partire,
purtroppo, ecco. Anche,
cioè, anche se tu chiami e ti riescono a mandare dei soldi, finché non arrivano quei soldi ti torturano, fanno
poi
sentire...
quando non sei più torturabile, nel senso che la famiglia non veramente non te può più dare una lira, non può più da analire a questi altri delinquenti, evidentemente. E allora vengono messi sulle barche. Questa è una cosa abbastanza nuova.
E questo è quello che succede nel tragitto che va dall'Eritrea, Etiopia, Sudan, che passi il confine Sudan e Libia. Poi c'è un altro tragitto che adesso è una rotta che non è più battuta, perché c'è una mafia veramente interna legata al regime anche di Al-Sisi. Cioè la strada verso Israele, no? Poi sappiamo tutti che adesso Israele è uno stato che comunque i migranti non li vuole più, li sta cacciando tutti quanti via, sono al paro proprio dei discorsi che fa la Lega Nord e qui in Italia, insomma, sono la stessa cosa. C'è stato un tragitto che è stato battuto per parecchi anni, che passava dal deserto del Sinai, e da lì cercavi di varcare il confine per andare in Israele. Però che succedeva? Una volta che tu varcavi il confine tra il Sinai e Israele, venivi preso da dei trafficanti. Quello che succedeva là, ci sono state molte inchieste che hanno parlato di questa cosa, anche molti attivisti eritrei contro il regime si sono spesi per questa cosa, c'è stata proprio una mafia degli organi, come si chiamano, molti ragazzi, specialmente giovani, sono stati tratti prigionieri, anche se le loro famiglie mandavano soldi, mandavano la quantità dei soldi che i trafficanti richiedevano, però in realtà poi questi non varcavano mai il confine. E fu scoperto un traffico enorme di organi che coinvolgeva l'Egitto di Al-Sisi, ma anche molti paesi europei, insomma, alla fine.
Io vorrei aggiungere,
coperto dal regime prima di Mubarak e quello poi di Al-Sisi dopo, insomma.
Due elementi vorrei aggiungere. È chiaro che nel momento in cui, appunto, questa è più o meno la descrizione, poi c'è l'altra rotta dalla Nigeria, tramite il Niger,
c'è l'altra rotta
dalla
Ginevra, poi che andiamo in quella enclave spagnola, che è il Marocco, eccetera, insomma, alla fine è Ceuta.
Però ecco, la questione è innanzitutto i blocchi navali, cioè i blocchi navali sono un'altra roba, fanno sì che le tariffe aumentino, perché è chiaro che se il trafficante non c'ha la possibilità di far arrivare, tra virgolette, semplicemente, i migranti chiedono più soldi.
È quello che ha fatto Minniti l'anno scorso, insomma, no? Ha fatto gli accordi, ma in realtà poi sono continuati a venire uguali, addirittura hanno mandato 26 donne morte in un barcone per fargli capire, no? Dateci più soldi.
Oggi, non ricordo chi, forse era Lercio.it, che ovviamente con la loro solita ironia straordinaria diceva: barcone di migranti, finge finge di spacciare droga per entrare tranquillamente in Italia. Che se, obiettivamente, se portano droga sono benvenuti, no? Insomma, vabbè, al di là dell'ironia, forse diciamo stemperiamo un po' la tensione. La domanda è: no, è un calcolo economico banale. No, una persona dall'Eritrea perché deve spendere 20.000, 50.000 euro, rischiare di essere torturato? Soprattutto, purtroppo, le donne che arrivano incinte, se uno fa due calcoli, si rende conto che il 90% dei casi non sono state messe incinte dal marito, dall'amante, ma da chi purtroppo ha abusato di loro. E questa è una cosa di una gravità.
Succede
che forse
anche agli uomini nel momento in cui provano a difendere le loro donne.
E questa è una cosa di una gravità straordinaria che non dobbiamo mai dimenticare. Perché? Perché tutto ciò? Perché tutta questa sofferenza? Cioè, noi vediamo la punta dell'iceberg, no? Sì, sì. Perché una volta, come noi ci ricordiamo, insomma, chi ha vissuto l'immigrazione anche indirettamente durante gli anni 80, gli anni 90, cioè, le cose funzionavano diversamente. Ora, un volo tra Khartoum e Roma costerà 300-400 euro solo andata, quindi non è una questione.
Un po' di più, ma non è quello il problema.
Cioè, rispetto
insomma
a 2.000-5.000 e 6 mesi di sofferenze a rischio morte elevatissimo, evidentemente questa deve andare bene con i barconi qua in Italia.
Io penso sempre che per arrivare a fare questo devi essere veramente proprio disperato, insomma, alla fine c'è un perché, chiaramente, no, appunto, perché ci sono paesi come l'Eritrea, anche la stessa Etiopia, che comunque è una democrazia più mascherata, ma in realtà è pur sempre una dittatura, o lo stesso Sudan, dove comunque non c'è nemmeno, tra virgolette, fra poco forse si inventeranno qualche cosa che ti entra nel cervello e vedranno cosa pensi, perché non c'è una libertà di espressione in niente, cioè sistematicamente più passano gli anni più il regime di Esiassa Forchi mette al bando ogni cosa. Ultimamente ci sono stati anche problemi in una scuola islamica dove si era sempre convissuto bene. Esiassa Forchi purtroppo sta alimentando una futura guerra di religione, purtroppo, perché non va dimenticato che questo potrebbe essere il rischio comunque sia alla fine. Ha chiuso una scuola islamica dove comunque non c'erano mai stati problemi, che era un quartiere popoloso di Asmara, il quartiere di Ahria, tant'è che la gente è scesa in piazza, ma queste cose stanno un po' comunque alimentando qualche odio religioso, non tanto nella capitale ma tanto nelle zone limitrofe, perché lui in tanti anni ha fatto una politica che ha favorito la gente che era dell'alto piano, cioè la parte cristiana, e ha sfavorito quelli del basso piano, cioè la parte a maggioranza islamica. Detto questo, se c'è un regime che ha il potere da 27 anni, dove c'è un partito unico, dove comunque di sviluppo non si è visto niente, per quanto adesso i filogovernativi, il regime, possono dire in Eritrea non manca niente, abbiamo l'acqua, l'autosufficienza alimentare, tutto quello che vuoi, ma non c'è questa autosufficienza alimentare, non è vero, non c'è acqua, non c'è elettricità, già c'è il problema della siccità, che quello è un problema che purtroppo è proprio climatico, un problema ambientale di quelle zone comunque sia,
che poi provochiamo anche noi, sì, no?
Insomma, non ci sono proprio, è un periodo, sono anni in cui i vari esponenti del governo, appena fanno un viaggio di Stato, cercano di chiedere asilo politico a destra e a sinistra, perché è l'unico modo, no? Provare ad andare a fare un viaggio di Stato per scappare via da questo regime infernale. La gente è costretta soltanto andare a fare il militare, perché la forza lavoro che serve per mandare avanti, per fare qualche strada, qualche ponte, vengono usati questi militari, insomma, alla fine, no? Questi, chiamiamoli riservisti, gente che poi viene richiamata, insomma, alla fine, perché per non pagare giovani che magari, insomma, vorrebbero lavorare, insomma, alla fine è chiaro, non c'è niente, non c'è lavoro, non ci sono prospettive.
Volevo forse spostare pure l'argomento per svilupparlo, non per cambiare discorso. Intanto tutto questo avviene, è la conseguenza del colonialismo che ha lasciato con la scusa dell'indipendenza, poi alla fine in modo diverso, ed è quello che sta mantenendo questo continente, perché non è che stiamo a parlare del nostro Tarello, stiamo a parlare di un continente che magari è 15 volte l'Europa,
molto di più, perché soltanto il Sudan e il Congo
noi stiamo
molto
parlando
più
di questo, con centinaia di milioni di persone che vivono a queste condizioni.
30 milioni di chilometri quadrati.
Ma questo discorso però è da tempo, cioè in Italia sono sempre arrivati i migranti, ma una volta arrivavano con l'aereo.
Esattamente.
Sì.
Arrivavano, piavano l'aereo, venivano, cioè se cercavano il lavoro, poi cercavano i permessi di soggiorno, la sanatoria, poi è arrivata la legge Bossi Fini. È come dire la legge Di Maio Salvini.
Sì, diciamo che già da prima dei Bossi Fini già c'erano i barconi, comunque già non si arrivava più con l'aereo, insomma, alla fine.
Ma no, però quella ha dato il colpo finale, che non c'era più possibilità, perché c'erano molti paesi che davano i visti turistici venivano, restavano, se trovavano un lavoro, poi cercavano, tanto è vero, i sanatori e cose.
Sì, sì, sì.
Poi la Bossifina ha chiuso definitivamente questa possibilità, creando i clandestini tra la gente che vive in Italia da sempre, magari nata in Italia, sì, che però non trovando un lavoro finisce di diventare clandestino nella terra di cui è nato.
So,
però
qualcosa.
C'ha la colpa di avere un altro colore.
So qualcosa.
Ecco, tu ne sai qualcosa. Allora, questa è la condizione. Quella condizione, e io ritorno quando dico ritorniamo, tutto questo che passano, questa esperienza, e poi arrivare in Italia e cominciare a pensare a una lotta diversa, cioè voglio dire, noi non possiamo pensare che o sfruttamento a Rosarno è di migranti, o sfruttamento a Rosarno è dei lavoratori, come uguale lo sfruttamento di commessi che portano la pizza, sì, a casa, che quelli non sono africani.
Sì, però io volevo...
come a pensare o sfruttamento della logistica, è la stessa identica cosa. Come si fa a far ragionare queste energie, ecco, che hanno passato questo, perciò no, hanno passato i guai a riscattarsi come lotta di classe contro questo sistema, in cui questa cosa potrebbe veramente aiutarla a casa loro, la presa di coscienza di classe. Cioè, perché se no noi veramente, noi quando parliamo di Rosarno, parliamo della capitanata del Foggiano o della Pianura Padana o delle Langhe piemontesi, perché lo sfruttamento è uguale su tutto il territorio, non è che viene. Allora, qual è lo sforzo che noi facciamo ad aggregare? Sì, lo slogan ai primi poveri, ho capito, ma come le mettiamo a soggettività conflittuale? Cioè, a me quello che mi viene in difficoltà è questo.
Però io qua mi voglio ricollegare
per ridimensionarlo, perché ieri c'è stata sta manifestazione, qualcuno l'ha fatto, però io sono andato a vederla e non è che mi soddisfava tanto. C'è stato un omicidio, io mi sarei aspettato centinaia di migliaia di persone, ci sono stati un gruppetto numeroso, 10.000, non lo so quanti potevano essere, di volontari, tutti quasi in gran parte lavoratori migranti, pochi diciamo occidentali, italiani, assente totale il movimento romano, totale. Quando dico totale non è che mancavano quelli che non hanno aderito all'adesione, perché è normale che qualcuno non ha aderito, è del legittimo non aderire a certe situazioni, ma mancavano i promotori di chi l'ha promosso, mancavano come romani, ecco.
Io però volevo ricollegarmi, ecco, appunto adesso, come ha detto prima Giulia, no? Forse c'è un po' troppa ignoranza, ma anche da parte nostra, insomma, alla fine forse il problema sta proprio là, perché magari, non lo so, non per fare una critica per forza, però è stato sempre più facile magari, no? Riempire le piazze quando si trattava di andare a manifestare per la Palestina, esempio, o per Cuba, no? Paesi che magari se ne parla molto di più, insomma, molto meno quando ci sono state manifestazioni dei migranti, insomma, alla fine sì, magari interveniva il sindacalismo di base, ma quei compagni che poi riempivano sempre le piazze non si vedevano, insomma, voglio dire, anche la stessa manifestazione di Macerata, no? Dove ci sono state tante polemiche, ci sono anche andato, però non è che l'ho sentita vista proprio come
ma guarda,
una,
ti vengo una... incontro, il perché... risultato elettorale immediatamente dopo quella manifestazione è che la destra ha stravinto, cioè, quindi è evidente, esatto, che quel senso comune di cui parlavamo,
cioè,
prima,
manca un po' di informazione e ignoranza, forse capire come noi possiamo ricominciare a fare un percorso di controinformazione fatta in maniera molto seria anche tra di noi, perché...
Ma è verissimo, no? Noi stiamo parlando di alcune questioni, no? Magari lo facciamo anche con tanti sforzi, insomma, a volte bisognerebbe anche approfondire di più, ma insomma mi pare che poi alcune questioni salienti escano fuori dalla nostra discussione. Ma ci chiediamo una cosa, la chiediamo pure a chi ci ascolta, ma al di là di alcune notiziole così, ma sui grandi mezzi di informazione, massimamente sulla televisione, ma chi è che approfondisce questi temi? È evidente che stiamo di fronte ad una disinformazione totale
di massa,
che, come diceva Giulia, finisce, e come diceva Johannes, finisce per coinvolgere anche noi, gran parte di coloro che si ritengono antagonisti a questo sistema, perché non se ne conosce, diciamo, la genesi, la natura di questi mali. Quando qualcuno si chiede ma perché vengono, ancora c'è qualcuno che si chiede perché vengono qui, e lo dicevate voi, no, perché vengono qui, perché lì c'è o la fame o la guerra o l'oppressione, i dittatori, le multinazionali, gli affamatori. Cioè, io mi meraviglio che vengano in pochi ancora. Guardate, adesso voglio, così, estremizzo tanto per fare, diciamo, una battuta, perché qui
vengono in pochi e sottomessi.
Che sottomessi
dovrebbero venire già incazzati. Guarda,
fammi,
e armati.
Fammi finire, non voglio fare il comizio, voglio fare una riflessione su, proprio sui livelli di disinformazione, e parto da alcuni concetti, da alcune frasi che albergano così nell'uso comune. Se comincio a dire pure questi soloni, no, della politica, a volte pure intellettuali o pseudotali, hanno cominciato a dire da tempo non c'è più destra e non c'è sinistra, o poi se c'è la destra e la sinistra fanno bene sia qualcosa l'uno e qualcosa l'altro, quindi il miscuglione. Poi si dice le sorti dell'imprenditore sono, camminano di pari passo con quelle dell'operaio, come siamo tutti sulla stessa barca. Si fa appello al popolo, a questa, diciamo, massa. Quando si usa la parola popolo, la si usa in una maniera talmente, diciamo, onnicomprensiva, per cui vengano azzerate quelle che all'interno del popolo sono le classi sociali, con i loro diversi bisogni, con le loro diverse esigenze, anche con i loro diversi contrasti. Quindi si tende ad occultare tutto. Pure c'è una questione di sostanza e di linguaggio che viene costantemente ripetuta e bombarda il cervello delle masse popolari, dei lavoratori e persino, compagni, ce lo dobbiamo dire, persino di quelli che stanno più vicini a noi, che hanno fatto, come ricordava anche Ettore e Giulia, delle battaglie serie per contrastare questo stato di cose. Cioè, di fronte a questi messaggi ci si rende disarmati. Ora qui il problema, compagni, la riflessione che noi dobbiamo pure fare, credo che alla fine, insomma, quando si dice, ecco, un'altra frase orribile, il nemico diventa il migrante che viene qui a fare la pacchia. Ma in altri tempi una frase di questo tipo avrebbe scatenato il putiferio di piazza, perché è evidente a tutti che questi qui la pacchia la fanno altri, la fanno quelli che sfruttano.
No, la fanno quelli che soprattutto poi saranno oggetto della flat tax, cioè quelli che pagheranno molto meno, quelli che faranno la pace fiscale. Questa è la pacchia vera che garantisce il governo.
Questa è una praticamente poi si moltiplica per 10% sto tipo di propaganda e finisce, ripeto, se non fa perlomeno, se non c'è un'adesione totale, perlomeno c'è un senso di remissione, per cui ti dice le cose vanno avanti così e noi ci sentiamo disarmati. C'è una telefonata. Pronto?
Sì, ecco, ciao. Se possibile volevo chiedere due cose. Uno, la critica alla manifestazione di ieri. Pochi minuti fa, ascoltando la trasmissione, sentivo parlare di autocritica, però, porca miseria, alla manifestazione di ieri erano tanti, erano pochi? 8.000, 10.000, 20.000, non è importante. Qual è il contributo dei compagni che io sto ascoltando a questa manifestazione? Questa manifestazione è stata costruita sostanzialmente da USB, Rete dei Comunisti e, la cosa più importante, dal percorso di Potere al Popolo. Quindi i compagni che partecipano a questo percorso c'erano, e c'erano e come, per quello che è possibile in questo momento. Chi critica, dove sta, cosa fa, perché critica? Due, cambiando argomento, ma riallacciandoci a quello che sta dicendo la trasmissione, sulla questione migranti, sarà ora di trovare un terreno comune che ci dica quali sono le nostre proposte rispetto a questa questione, concretamente. Perché dire vogliamo le frontiere aperte, tutto va benissimo, ma è come dire voglio la pace nel mondo. mentre invece un'avvertenza, una proposta concreta su questa questione è indispensabile, altrimenti vincono loro, altrimenti vincono i 5 Stelle, vince Salvini, perché questi propongono la soluzione più semplice anche fra la nostra gente. Tutto qui, vi ringrazio.
Grazie mille, ciao, grazie. Ciao.
Noi non è che criticavamo la manifestazione di ieri, noi ci lamentavamo proprio perché c'era una scarsa adesione delle aree sociali, soprattutto quelle più vicine a noi romane, intendiamo questa cosa così. Dopodiché le manifestazioni possono essere unitarie quanto ti pare, ma per costruirle unitarie bisogna costruirle con tutte le soggettività diffuse. Se uno propone un'iniziativa, è quella, è l'iniziativa di quello che la propone, non è di quell'altri che non hanno partecipato. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
Pronto, pronto, buongiorno Ettore, buongiorno a tutti.
Buongiorno, dici.
Buongiorno. Sì, no, legavo all'intervento precedente al mio, insomma, quando il compagno diceva appunto di fare una proposta concreta. È chiaro che è vero quello che dice, ma...
Puoi alzare un po' la voce gentilmente?
Sì, sì, mi sentite?
Sì, sì.
Mi sentite?
Sì, 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 vai.
La proposta concreta certo che va fatta, però è chiaro che deve camminare su una massa critica. Il problema è proprio la massa critica che non c'è. C'è un senso comune che va decostruito, questo è il punto fondamentale, perché qua, come diceva prima Serafino, il linguaggio che ormai domina è un linguaggio razzista, che non è neanche percepito come razzista, è percepito come un linguaggio normale, cioè i migranti danno fastidio, noi non abbiamo i soldi per noi, figuriamoci se possiamo pensare agli altri. Va decostruito un certo linguaggio, cioè vanno decostruite parole come buonismo, parole come migranti economici e migranti profughi di guerra, cioè cose assurde, sono state costruite delle parole assurde che vanno assolutamente smantellate. Cioè bisogna spiegare alla gente che non esiste il migrante economico, il profugo di guerra. Il migrante è il migrante, scappa dalla guerra, dalla fame, dal disagio, dalle torture, eccetera, eccetera. È migrante, ha diritto alla felicità come abbiamo diritto alla felicità tutti quanti noi. Cioè vanno spiegate queste cose qui. E poi, secondo me, la cosa fondamentale è proprio questa idea dei muri, no? Cioè quando Salvini ed altri dicono che appunto i migranti vanno respinti, ne abbiamo già troppi, basta con queste ONG, eccetera eccetera, quello che sta succedendo, è una falsità anche questa, perché in realtà la politica che fa Salvini oggi e che ha fatto la Lega da sempre e che ha fatto anche Minniti, che ha fatto il PD, eccetera eccetera, non è una politica per tenere fuori i migranti dalle scatole, è una politica che serve del capitale, che serve a umiliare l'altro, a sottometterlo, no? È la politica dell'apartheid, è la stessa politica che c'è in Israele verso i palestinesi. Israele non vuole l'annientamento dei palestinesi, vuole continuare a sfruttare i palestinesi fino all'osso. Questo è il punto, cioè loro sanno perfettamente che i migranti non possono essere fermati, in nessun modo, lo sanno, non è che non lo sanno, ma costruiscono dei filtri e questi filtri sono un modo per sfruttare meglio i migranti, e alla gente bisogna far capire che quando si sfrutta meglio l'ultimo, si sfrutta meglio il penultimo. Questo bisogna far capire alle persone. Se si fa capire questo, se si fa capire questo, si può creare quella massa critica su cui poi possono camminare le proposte. Ma se non si fa capire questo, praticamente è chiaro che vinceranno, continueranno a camminare queste parole assurde, razziste, e continueranno ad andare avanti le politiche di Salvini e di Di Maio. Questo è il punto. Grazie.
Grazie a te, ciao. Ciao.
Posso? Io mi ricollego, esatto, condivido quello che ha detto il compagno che ha appena chiamato e aggiungo che secondo me, a prescindere che dovremmo noi compagni in primis e poi coinvolgere anche la gente meno militante a sovvertire l'agenda politica e a lanciare noi delle nuove parole d'ordine che spostino l'attenzione appunto da migrante, clandestino, migrante economico, rifugiato politico, tutte parole che in realtà sono state coniate dai padroni, perché sono i padroni che hanno deciso chi ha diritto e chi no, chi si può muovere e chi no. Invece noi dovremmo rivendicare ovviamente la libertà per chiunque, animali, uomini e anche merci, perché alla fine pure quello, però chiunque deve essere libero di potersi muovere a prescindere dalle motivazioni. Non è che uno deve essere per forza disperato per muoversi, non ci dovrebbe proprio essere la disperazione, e quindi per quello io dico dobbiamo sovvertire l'agenda politica e dovremmo dire per l'appunto la disperazione deve essere un sentimento che ci dobbiamo dimenticare, non deve esistere più, deve diventare remoto nelle nostre memorie, e per far questo però evidentemente dobbiamo attaccare il capitale, e siccome viviamo in un paese, in un mondo globalizzato, il ragionamento che dobbiamo fare deve essere globale, cioè non dobbiamo essere noi romani, italiani, meridionali a dire ah dobbiamo trovare una strategia per fermare i migranti o per fermare i fascisti che sono contro i migranti. No, è riduttivo, il problema è molto più complesso. Dovremmo...
Vedi Giulia, io condivido completamente quello che hai detto e quello che hanno detto anche gli ascoltatori precedentemente, perché obiettivamente noi abbiamo bisogno di alcune diciamo i concetti per destrutturare le puttanate che vengono regolarmente messe in giro, no? Che come abbiamo detto sta alimentando un senso comune che va in direzione completamente opposta a quella che noi auspichiamo, ed è molto difficile. D'altra parte, come vedi, ogni volta che si affronta una trasmissione, una tematica così complessa come quella dell'immigrazione, che è di natura internazionale, come dici tu, non dimentichiamo che l'Italia, questo paese, è un paese che perde più persone di quante ne acquista come migranti, quindi evidentemente pure il discorso che dicevate, migrante economico, non ha affatto senso. Però il problema è che noi abbiamo bisogno di 2 ore per spiegare una questione del genere, ti arriva questi altri pezzi di merda che poi si chiamino Salvini, Minniti, tanto come abbiamo detto, sempre capitale, ci mettono 2 secondi a spiegarti, a dirti che il nero è il problema.
Ma perché non lo possiamo fare pure noi? Cioè, nel senso, perché non possiamo
noi dobbiamo lavorare proprio in questo senso, riuscire a trovare proprio quelle, anche delle parole d'ordine. Per esempio, quello che è uscito molto tabù, per esempio, dell'USB, che è mo diventata una star anche televisiva, fortunatamente, molto sempre lucido nelle analisi, ha puntato molto sul discorso: noi non cadiamo nel tranello che volete farci, cioè di stimolare una guerra tra poveri. Già diciamo il concetto di guerra tra poveri potrebbe essere un qualcosa di riassumibile anche per quelli di cui parlavamo prima, non persone che magari lavorano politicamente, ma quelli che vanno al mercato e dicono Salvini c'ha ragione. Tu gli dici no, guarda, questo sta stimolando una guerra tra poveri, per frega a me, per frega a te, per frega all'immigrato. Allora là già si cerca di riassumere tutto quanto un concetto. Poi ovviamente la trasmissione la stiamo facendo proprio per questo, è un approfondimento che vuole creare coscienza, no? Anche per rendere le idee più chiare di chi già è nella nostra direzione, ovviamente sta con noi e pensa di avere diciamo una chiarezza dei concetti che però va approfondita. Detto ciò, il problema è nostro e di comunicazione, riuscire a riassumere in poche parole, perché sai, il razzismo è facile, è stato sempre utilizzato, nazionalismo, religione e razzismo sono stati elementi utilizzati sempre dalla classe dominante, ma da secoli, e hanno sempre funzionato.
Però su questo, per esempio, cerco di spiegarmi, perché poi io ho un linguaggio che alla fine si può essere sempre travisato. Per far superare questo, noi dovremmo pure finirla, no, di fare delle cose, perché la manifestazione di ieri, ce lo possiamo dire, era più una scadenza elettorale, no, di soggettività politica per le elezioni, per rilanciare una soggettività politica, che una cosa contro lo sfruttamento e i migranti e prima i poveri, era
io gli ho dato sta lettura, mo io non voglio provocare una situazione perché poi gli do pure una lettura per quale motivo molti non hanno aderito, perché non gli andava di essere strumentalizzati in una cosa di questo tipo. E se noi dovevamo cercare di sdoganare certi linguaggi, ci dobbiamo presentare con più umiltà e più con meno retropensieri, dietroscopi di creare nuovi i burocrati politici, soggetti politici, cioè no, non può essere l'obiettivo di entrare in Parlamento, costi quel che costi. E allora ieri, per esempio, a quella manifestazione molti hanno dato sta lettura, e noi quando parliamo, facciamo autocritica, ce le dobbiamo dire pure queste cosette in questo modo.
Ma io aggiungo anche un'altra cosa, l'USB a seguito dell'uccisione di Sacco Somalia era contenta che non ci fosse stata una nuova Rosarno. Secondo me, scusate, ma c'è poco da essere contenti, cioè Rosarno 2010, quello che è successo a Rosarno nel 2010 è stato un punto di rottura che uno ha aperto gli occhi a tanti, due ha dato un esempio ai compagni, cioè quelli erano anni e anni che vivevano in tendopoli, ricordiamo che se non erro a Nardò, no, a San Severo in Puglia c'era una c'era una tendopoli di 3.000 migranti di tutte di nazionalità diverse che convivevano pacificamente in questa tendopoli che cioè, ovviamente non è un luogo confortevole, non c'è acqua, non ci sono servizi igienici, le case vengono fatte in lamiere, cartone e quant'altro, cioè, quindi condizioni umane veramente degradanti, e queste 3.000 persone vivevano, convivevano pacificamente in questa tendopoli, e come questa è la più grande, ma ce ne sono tante altre tuttora, no? E questi dopo, abituati allo sfruttamento, a queste condizioni di vita non dignitose, eccetera, eccetera, si sono rivoltate, hanno alzato la testa e hanno dato un esempio a tutti noi. Che poi, tra l'altro, è stato anche.
Prima che gli ricada la linea, sì. Pronto?
Pronto.
Dici.
Proprio due considerazioni rispetto a pure a quello che diceva Ettore, le varie motivazioni per non aderire ieri. Le motivazioni per non aderire ieri sono inspiegabili, cioè nel senso che dopo l'uccisione, questo è il secondo sindacalista che viene ucciso, immigrato, che comunque ha fatto un percorso sindacale, per cui penso che ci devono stare tutti a prescindere. Poi è ingeneroso arrampicarsi un po' sugli specchi per trovare una motivazione pseudo-elettoralistica che non appariva assolutamente nella manifestazione di ieri. Poi le molte realtà che non hanno aderito, cioè pure da qua bisogna uscire fuori da sta logica, dove stanno queste molte? Quali sono queste moltitudini? Allora, quelli che siamo in questo momento dobbiamo cominciare a ragionare in una maniera completamente diversa da quello che c'era fino a 3 anni fa, è cambiato il mondo, quindi voglio dire, chi non c'è stato ieri alla manifestazione lo sa lui in cuor suo, e non può essere una valutazione politica, una valutazione personale per cui non c'è stato ieri, perché c'era tutti i motivi del mondo per andarci, c'erano 20.000 persone, ci sono state, una manifestazione dignitosa sarebbe potuta essere molto 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 più grande, ce l'auguravamo tutti, però questo è. E stiamo all'attesa degli altri compagni che aprono un po' il cervello, gli occhi, e si rendono conto che su certi passaggi bisogna, insomma, essere un po' più realistici rispetto a quello che c'è sta intorno, senza essere attaccati ai comunità, cose strane, il coinvolgimento dei vari settori sociali, cioè qui bisogna starci, bisogna fare un fronte, non mi piace manco questo termine, però bisogna cominciare a lavorare insieme in maniera seria, e perché qui stiamo messi veramente male, quindi certe giustificazioni non c'è stato, va benissimo, o se è andato solo a vedere, non si è partecipato col collettivo, ci avrà le due motivazioni, però so niente rispetto al motivo per cui bisognava starci ieri, compà. È inutile che si inventiamo gli squalini e marane.
Va bene, ti ringraziamo.
Sì, ora io no, volevo fare soltanto una piccola considerazione rispetto, sempre per ricollegarmi a quello che aveva detto Giulia prima del discorso che c'è anche molta ignoranza tra di noi, e poi insomma chiudiamo, un esempio fra tutti, insomma, no, del perché scappano, perché vanno via. Allora, per esempio, in Mozambico ultimamente, nelle ultime due settimane, è uscito fuori il nuovo gruppo jihadista, che non si è capito dove è uscito fuori, che sta operando in una regione del nord del Mozambico, una regione che si chiama Cabo Delgado. Praticamente in quella regione sono presenti molte compagnie, molte multinazionali, fra cui l'ENI e varie altre multinazionali che estraggono il petrolio americano. Insomma, alla fine, da vari studi fatti da giornalisti indipendenti del posto, pare che sia uscito fuori che praticamente questi presunti jihadisti, che comunque sì, hanno ucciso nei villaggi varie persone, siano stati addestrati e finanziati proprio da un mercenario molto ricco americano, insomma, che grazie all'aiuto dei loro amici dittatori, Paul Kagame, presidente del Ruanda, che è anche il presidente dell'Unione Africana, ma anche a farla apposta, o Pierre Nkurunziza, che è il presidente del Burundi, che è lì al potere da 28 anni, siano stati addestrati proprio in quelle zone, nella regione dei Grandi Laghi, perché dietro pare che ci sia un discorso di un appalto di, per quanto riguarda la sicurezza nelle zone dove opera l'ENI e dove zone dove operano quest'altra multinazionale, da 750 milioni di dollari. Cioè, insomma, questo prende un po' l'idea, insomma.
Scusa, se
si inventano i terroristi, i jihadisti, per poi creare un appalto
occupato. Dai, dammo la parola. Pronto?
Sì, pronto.
Dici, alzo un po' la voce.
Sì, va bene così?
Va bene così, vai.
Allora, sulla per quanto riguarda la manifestazione di ieri, insomma, presa come, non come scadenza specifica, ma come momento di mobilitazione, chiamiamolo così, insomma, più o meno il titolo era contro le disuguaglianze sociali, e anche se, insomma, negli ultimi giorni, io leggendo anche tutte i vari testi di convocazione, insomma, ho colto delle sfumature diverse ma diciamo ci sta, sono cose normali che succedono. Quello che non capisco però, nelle due telefonate che ci sono state, che parlavano della manifestazione di ieri, è che tendano a sottolineare il fatto che non ci sono giustificazioni politiche per non aver partecipato, per chi non ha partecipato, ma solo funzionali, solo personali. E io questo onestamente non lo capisco, perché qui non è questione di giudicare una manifestazione, cioè ieri era la manifestazione contro le disuguaglianze sociali. Tra l'altro con pochissimi riferimenti nella convocazione a quello che è il nuovo quadro politico che si è creato dopo le elezioni, insomma, no? Non ho visto particolari riferimenti né al contratto di governo, ma comunque alle manifeste intenzioni di questa nuova compagine che governa l'Italia. Però a parte questo, io credo che se vogliamo fare una riflessione seria, anche da parte di chi viceversa ha partecipato e organizzato convintamente quella manifestazione, dovremmo un po' riflettere sulla fase politica, che non è cominciata ieri e non è cominciata nemmeno il 4 marzo, è cominciata già da qualche anno, e se vogliamo mettere una data, mettiamola, non so, 2-3 anni fa, 4 anni fa, quando insomma lo sviluppo di una tematica antirenzista, dico così perché oltre il PD c'è stato proprio una interpretazione e degli slogan, delle sintesi, insomma, che indicavano il Renzi proprio nel renzismo, se non il nemico principale, sicuramente l'aspetto rilevante su cui portare l'attenzione di tutti, dove c'è stato poi dentro il referendum e quindi la partecipazione al no da parte di parecchie, se non tutte, ma direi a questo punto praticamente tutte le organizzazioni sociali antagoniste, dal sindacalismo di base a qualsiasi altra sigla, e poi le elezioni per esempio comunali, che hanno portato alla creazione di giunte 5 Stelle a Roma e a Torino, no? Con grande successo. Allora, io credo che la confusione, e parlo così, uso questo termine proprio in modo asettico che c'è anche rispetto a scadenze come quella di ieri, per cui non si partecipa, o comunque un certo numero di persone, pochi o tanti non lo so, decidono di non partecipare, è dovuta anche alle scelte fatte da chi ha organizzato ieri questa manifestazione negli ultimi anni, a cominciare dall'appoggio diretto o indiretto per l'elezione della Giunta Raggi, alla felicitazione del risultato del voto che è stato giudicato e scritto come un voto di classe all'indomani della costituzione della, qui alla, a Roma, insomma, della Giunta Raggi, dalle stesse area politica che era quella che ha convocato ieri la manifestazione. E tutt'oggi, se interpreto bene quello che scrive i blog che fanno riferimento alle sigle che ieri hanno organizzato la manifestazione, c'è ancora una interpretazione di questo momento politico per cui il cattivo della situazione è Salvini e i 5 Stelle sono succubi di Salvini, insomma, no? Quindi sono i buoni che in qualche modo vanno aiutati o comunque compresi o comunque giustificati rispetto a un lupo cattivo che è rappresentato da Salvini. Ecco, io credo che queste cose, senza una riflessione per cui dice abbiamo, pur di mandare via Renzi, abbiamo dato il voto ai 5 Stelle, perché poi in soldoni questo può diventare l'interpretazione che è stata fatta, la lettura che è stata fatta da alcune organizzazioni politiche, e beh, senza una riflessione critica a 2 anni e mezzo di presenza della Giunta Raggi qui a Roma, con tutto quello che è sotto gli occhi di tutti, non mi ci dilungo, e con un atteggiamento verso questo nuovo governo in cui sempre verso i 5 Stelle si ha un atteggiamento quasi condiscendente o comunque comprensivo o comunque che evita di chiamarli in causa come responsabilità politiche, e cito anche così a volo d'uccello, proprio come emblematico, il fatto che ci sia questa attenzione, per esempio quando Roberto Fico, il presidente della Camera, si reca a in Calabria dopo l'uccisione del sindacalista, e che gli si dà spazio e che se fa, insomma, scritto in qualche modo si, quasi a proteggerlo, no, dall'ira dei manifestanti che c'era, insomma, queste sono le cose che sono state presentate, poi magari sono esagerate, non è proprio così, però questo atteggiamento di interlocuzione e interlocuzione anche in qualche modo ricercata e da parte di Fico, evidentemente, che non rappresenta tutto il Movimento 5 Stelle, ricambiata da lui stesso, beh, insomma, anche queste contano, insomma, ma al di là di queste rappresentazioni fotografiche e giornaliste, per me quello che conta è l'interpretazione di questo momento politico per cui si è scelto di appoggiare un movimento come quello dei 5 Stelle, accreditandolo in parte o quasi in tutto, ma sicuramente in parte, come un movimento portatore innanzitutto di contraddizioni rilevanti dentro il quadro politico generale, secondo addirittura di elementi validi perché possono spostare a sinistra la situazione di questo paese, a me sembra veramente un abbaglio di carattere veramente notevole, per cui inviterei, più che a usare la tracotanza che c'è magari in quelli che dicono ieri chi non ha partecipato lo sa lui perché, e chiudono completamente una riflessione di valutazioni politiche e viceversa, quantomeno che hanno alimentato, ripeto, una confusione nel quadro militante generale, beh, insomma, li inviterei a fare riflessioni di questo tipo, perché non c'è nessuna giustificazione o spiegazione del perché sia stato dato credito non solo al Movimento 5 Stelle in questa fase, trovandosi poi il Movimento 5 Stelle che nel governo generale mi sembra che accetti tutto quello che non solo sta nel contratto, ma che comunque viene anche dichiarato giornalmente. dall'appoggio alla politica sui migranti al fatto che con il voto anche dei 5 Stelle viene eletto vicepresidente della Camera fascista Rampelli, al voto unanime, salvo una esclusione, una sola esclusione, di tutti i 5 Stelle per intitolare una strada ad Almirante, okay. Che poi la sindaca la sera dica che farà un'altra mozione per annullare tutto quanto, lascia il tempo che trova, staremo a vedere. E comunque, anche se avvenisse, non cambia il fatto che tutti i 5 Stelle, salvo una, presenti alla seduta del Consiglio Comunale hanno approvato, quindi è stato un atto volontario, nessuno gliel'ha imposto, nessuno gli ha chiesto, nessuno gli ha messo un fucile davanti per farlo. Ecco, tutte queste cose io credo che ci stanno, ci debbono stare nella considerazione, quindi semplificare col discorso o stai con me o stai quasi contro di me o se non si capisce dove stai, beh vabbè, insomma è un vecchio modo di fare politica, una vecchia tattica veramente ripugnante.
Va bene,
grazie Giorgio, ciao.
Senti, io voglio dire una cosa, ma rapidissimamente, prima di passare la parola a Giulia, che abbiamo anche questo contatto, che io condivido totalmente, diciamo, quest'ultima telefonata, perché a parte che alcune espressioni in tal senso già erano state fatte, però insomma mi sembra significativo dire in maniera organica, come ha detto Giorgio, alcune cose, perché al di là della manifestazione di ieri, sulla quale è evidente ci sono pareri contrastanti, tutti legittimi se vogliamo, no? Però la manifestazione di ieri è evidente che crea un problema. Se ci sono state, come continuano ad esserci, ci sono state anche in altre occasioni, assenze, queste non sono dovute a un fatto, diciamo, a fatti personali. Io qui concordo totalmente con Giorgio, qui ci sono dei contrasti di tipo politico che per essere, diciamo, a perlomeno se non dico annullati, limitati, necessitano di un confronto ampio, aperto e di una riflessione politica che riguardi tutti con pari dignità, pari grado, senza nessuna, diciamo, pretesa egemonica. Ma io a questo punto metto un punto interrogativo: riusciremo a fare una sorta di convenzione di tutte le strutture antagoniste, anticapitaliste, comuniste, libertarie, per fare una riflessione da alcuni giorni su queste questioni che diceva Giorgio?
Serafì, scusa,
ho concluso, di fronte, però c'è una questione sulla quale bisogna essere chiari, che di fronte alla portata dello sfruttamento del lavoro in Italia e massimamente dei migranti, è evidente che le risposte che stiamo dando, questo Ettore si riferiva a questo, non voleva fare polemiche, la manifestazione di ieri, ma altre occasioni, sono ancora del tutto insufficienti a creare, diciamo,
abbiamo una telefonata,
un clima necessario.
Gli chiediamo di essere sintetico perché abbiamo una corrispondenza che sta in attesa pure sulla, in linea. Pronto, dici tutto.
Sì, buongiorno. Niente, volevo intervenire su questo dibattito che è riferito alla manifestazione di ieri, che io pure mi sono, cioè, parecchio stranito, insomma, cioè, i capelli bianchi, vedere, cioè, il movimento romano completamente assente, poi questo movimento capiamo pure dove sta perché non si manifesta, poi cioè il sindacalismo di base, i gobas, dove stavano?
Scusami, puoi abbassare un po' la radio per favore, che sento rientro in cuffia, non so se è la radio accesa. Grazie.
Sì.
Niente, cioè, rispetto alla gravità degli episodi, che non è la prima volta, perché successe anche l'altra volta con quell'altro sindacalista che fu investito a un picchietto, una cosa che non succedeva dagli anni 50, a un presidio ci ritrovavamo 20-30 persone, capito? Questo non è solo un caso, sono delle scelte, cioè, secondo me ci stiamo nascondendo dietro un dito dicendo che qui qualcuno difende i 5 Stelle, mi sembra che ieri era la prima manifestazione contro questo nuovo governo, no? E ce ne saranno sicuramente molte altre. Se ancora abbiamo le logiche degli orticelli, dei piccoli cosi, non andremo da nessuna parte, la storia ci sta scavalcando, perché io vedo una situazione molto simile veramente alla Repubblica di Weimar, dove noi ci accapigliamo per delle cose inesistenti ormai scavalcate dalla storia, perché la storia sta andando in tutt'altra direzione. E la gravità, siccome nei territori c'è vivo e c'è lavoro, ti ritrovi a sentire i discorsi dai proletari, per cui adesso quelli di sinistra sono diventati la borghesia e la destra rappresenta i ceti più bassi, perché poi è normale, se non c'è un'analisi politica serie di classe su determinati fattori, come si parla dell'immigrazione, ma come si parla del lavorare nei posti di lavoro, è chiaro che poi le risposte più spicciole e immediate sono queste. Cioè, sul bisogno immediato è chiaro che i quartieri e le periferie scoppiano, perché le contraddizioni già sono alte per chi ci vive, in più tu ci metti carne sul fuoco, è normale che la gente poi si mozzica uno con l'altro. Vabbè, scusate, è molto spicciola, però sicuramente non si va da nessuna parte con questi presupposti. Arrivederci.
Ciao, grazie. Che non si va da nessuna parte lo vediamo, però purtroppo queste cose sono state dette, quello l'intervento dalla telefonata precedente l'ha spiegato pure bene, e sono motivazioni politiche. In introduzione del discorso l'avevamo sviscerato pure noi che c'è questo problema, bisogna trovare il modo di superarlo in modo di confronto dialettico vero, reale, sincero, e non con dietro i pensieri che ormai ci invadono a noi. Abbiamo una corrispondenza da Rosarno. E abbiamo un compagno in cui su queste cose specialmente è da anni che si spende, è stato protagonista alle lotte, ha dovuto subire anche minacce e essere scortato, allontanarsi proprio alla rivolta di Rosarno di qualche anno fa. Sentiamo cosa ci dice Giulia, adesso gli pone delle domande e lui ci dà delle risposte, diciamo.
Pronto, ci senti anzitutto?
Sì, adesso okay. Sì.
Buongiorno. No, beh, anzitutto se ci vuoi fare una panoramica, purtroppo sono rimasto poco tempo, però se ci vuoi fare una panoramica sulla
possiamo magari sfondare l'orario.
Calabrese, quindi a seguito dell'uccisione di Sago Somalia, che aria si respira, gli animi che ci sono appunto in Calabria fra i compagni, fra i migranti, si escono fuori delle riflessioni rispetto anche a una lotta che si possa strutturare?
Beh, intanto come comprensibile,
se puoi parlare più vicino al telefono e alzare la voce.
Io ce l'ho pronto.
Vai.
No, dico, è comprensibile, c'è stata rabbia, tanto sentimento, purtroppo devo anche che questa tragedia non è che sta, come dire, colti di sorpresa, insomma, l'aria, al di là del fatto specifico che questo qua che ha sparato dal tanto con il fucile a delle persone.
Ma che stai a parlare a viva voce per caso?
No, sono con il viva voce.
No, perché delle volte non va e viene come se si accavallasse con dei sottofondi.
No, sono in una zona un po' negativa, magari provo a spostare. Purtroppo non so, provo a spostarmi.
Adesso stava sentendo bene,
Ecco, adesso come siete?
Vai. Pronto?
Pronto?
Vai.
Sì. No, adesso io sento la mia voce in ritorno.
È dovuta...
Pronto?
Sì, noi ti sentiamo bene adesso. Ecco. Talmente bene che è caduta la linea.
In attesa di riprendere la linea faccio così un discorso introduttivo. E, insomma, il compagno che abbiamo chiamato sta all'interno della rete SOS Rosarno, che è nata proprio in seguito della rivolta di Rosarno del 2010 di cui parlavamo prima. Evidentemente Rosarno, ma in generale il meridione, ma in realtà anche il nord Italia, in cui insomma di campi agricoli ce ne sono tantissimi. Il problema è sempre quello su cui io poi volevo un po' convergere l'attenzione, anche se non ci siamo riusciti, perché appunto le tematiche che abbiamo tirato fuori sono tante. La questione è questa, che il contesto della produzione agricola, del settore primario, è estremamente controverso. Che siano i migranti, che siano gli autoctoni o gli alieni a lavorare, si lavora sempre in un contesto di sfruttamento. Di sfruttamento dedito alla grande distribuzione. Sì, abbiamo ripreso la linea, quindi ti aumento la domanda. Oltre a farci una panoramica della situazione che ci sta adesso in Calabria, ti do anche uno spunto di riflessione che puoi cogliere o meno. Però quello che volevo dire era che appunto la situazione è che si produce per la grande distribuzione, che va a distruggere anzitutto i lavoratori ma anche noi consumatori, e quindi mi domandavo il livello di maturità rispetto a questo. SOS Rosarno, di cui tu fai parte, esiste dal 2010, come sta evolvendo, quali sono i successi e gli insegnamenti positivi che possiamo trarre?
Pronto?
Sì, adesso ti sentiamo bene, tu ci senti?
Ok, sì, adesso mi sento meglio.
Sì, anche noi.
Perché ho messo l'auricolare, io vi chiedo veramente scusa, ma purtroppo non dipende da me, la connessione è un po' scadente qua dove mi trovo. No, qua c'è una situazione che ormai è ben conosciuta e che si protrae da tanti anni, insomma. Sono stati necessari quei giorni veramente terribili, conosciuti come i fatti di Rosarno, la rivolta di Rosarno, per scoperchiare sto pentolone e far conoscere all'Italia, al mondo intero, che cosa c'è dietro un'arancia, un pomodoro che ogni giorno arriva sulle nostre tavole. Insomma, questo è un fatto. Da allora poco o niente è cambiato. Diciamo poco è cambiato. Dal punto di vista invece delle soluzioni abitative, siamo ancora all'anno zero, perché si riesce a partorire tendopoli una dietro l'altra, tra l'altro dimostrando di non aver imparato nulla da quello che è successo a Rosarno nel 2010, e dimostrando anche di non conoscere proprio minimamente l'ambito in cui si vuole operare per trovare delle soluzioni, se veramente queste soluzioni le vogliono trovare, perché comunque i milioni di euro per fare le tendopoli una dietro l'altra sono stati spesi, quindi già bisognerebbe anche chiedersi quante tendopoli ancora dobbiamo aspettare prima di capire che sono una colossale sciocchezza. C'è però l'esigenza di fare un'analisi
più approfondita. Ma perché non si fa una battaglia che una volta persino con le mondine, gli agricoltori che chiamavano le mondine dovevano garantire l'alloggio ai lavoratori stagionali agricoli? Sì. Perché non si apre una battaglia a cui chi vuole utilizzare questa manodopera stagionale, se assume 10 persone deve avere 10 posti letto per dormire, imporla questa logica, altrimenti questo problema non lo risolvi mai.
Beh, a parte che bisogna anzitutto rivendicare uno stipendio che garantisca, che permetta di vivere in casa,
che il datore di lavoro deve fare questo in qualche misura. Ci sono delle considerazioni da fare, insomma, c'è chi non gliene frega niente e quindi preferisce chiamare il caporale, che è comunque un elemento strutturale della filiera, e dà delle risposte che gli uffici pubblici non danno, perché gli uffici di collocamento non funzionano. Il caporale risponde meglio rispetto all'ufficio di collocamento. C'è anche da dire che il lavoro in agricoltura, soprattutto nella piana di Girotauro, che è caratterizzata da tante piccole proprietà, insomma sono pochi i grossi produttori che assumono tante, o meglio che danno lavoro a tante persone per un certo periodo di tempo. Buona parte sono dei piccoli proprietari di 2-3 ettari, un ettaro, che hanno bisogno di una squadra di 3-4-5 persone per 1-2 giorni, quindi immagina anche quanto già non gliene frega che non gliene frega. C'è un fatto di quanto riesce a vendere il proprio prodotto, e questo secondo noi è centrale nella discussione. Se volete vi dirò anche perché, insomma, è centrale. E c'è chi dice: ma io dove li porto? Cioè, nel senso, dovresti avere una struttura, un alloggio dove lavori, cioè oppure che fai, li porti in una pensione, in un albergo che magari nemmeno c'è, insomma, sono delle cose, secondo me bisognerebbe ovviare anche con l'intervento come dire, delle istituzioni per trovare delle soluzioni alloggiative più efficaci. Noi qualche anno fa abbiamo invitato in riflessione Giorgio Sarno, gli architetti di Stalker, di Primavera Romana, abbiamo invitato sindaci, delle persone che in qualche modo avevano iniziato degli interventi abbastanza efficaci, insomma, in direzione dell'alloggio, e si erano fatti dei calcoli che con 2-3 milioni di euro, quanto allora erano stati stanziati per fare questo famoso villaggio della solidarietà, che alla fine avrebbe dato alloggio a sì e no 80 persone, con 2-3 mila persone che ogni anno durante la stagione arrivano nei nostri territori, e questi architetti di Roma fecero un calcolo facile facile, dice, beh, con questi soldi si pronto?
Sì, ti sentiamo.
Sì, vai.
Sì, con questi soldi si garantirebbe l'alloggio a centinaia e centinaia di persone per tutto il tempo. Io adesso i numeri esatti non me li ricordo, però quello che noi da sempre, come dire, proviamo a suggerire e sosteniamo è che se si vuole, tra l'altro ci sono dei protocolli approvati già credo 2 anni fa, nel 2016, dalla Regione Calabria, che parlano di accoglienza diffusa, di una mappatura delle case sfitte o da ristrutturare. Quello che suggeriamo noi è di impiegare dei fondi per ristrutturare le case che magari sono abbandonate o che necessitano di essere ristrutturate, parlare con i proprietari e dire: allora, noi ci prendiamo la responsabilità della tua casa, te la mettiamo a posto, però per 7-8 mesi all'anno la gestiamo noi per garantire l'alloggio ai lavoratori che vengono per la raccolta. Poi le modalità specifiche si valutano e si discutono anche dopo, se si deve pagare un affitto a prezzo calmierato o anche no. È chiaro che il discorso deve essere fatto in maniera globale, perché fino a quando produttore di clementine o di agrumi venderà il suo prodotto a un prezzo basso, avrà un alibi che ti spiattellerà davanti quando ti dice: ma io come faccio a fare il contratto se vendo le clementine a 15 centesimi a chilo? La critica feroce che va fatta sicuramente a chi subisce anche questo tipo di restrizione e di sfruttamento da parte di chi comunque determina il prezzo della frutta, delle merci e anche dei servizi nel nostro paese, e che non si organizzano. Io dico da sempre che se l'anno prossimo a ottobre i produttori di clementine di tutta la Calabria diranno: noi quest'anno le clementine le lasciamo sulle piante, e mentre le lasciamo sulle piante non stiamo zitti a casa a guardarci la televisione, ma facciamo un casino, cioè andiamo, facciamo, protestiamo, parliamo con i mezzi di informazione, facciamo delle mobilitazioni come quella che in piccolo qualche anno fa noi insieme ad altri compagni sparsi per l'Italia abbiamo provato a fare contro il grosso marchio della grande distribuzione italiana, cioè, e dire proprio: noi non le vendiamo, se trovate nei supermercati le clementine che vengono dalla Spagna, dal Marocco, da chissà dove, è perché quelle italiane vengono pagate a un prezzo ridicolo che non permette di fare assolutamente nulla. È chiaro. Anche le esperienze di qualche anno fa, quando siamo andati al Ministero dell'Agricoltura, siamo stati anche ricevuti tra virgolette dai tecnici del Ministero, ai quali abbiamo presentato carta scritta, non parole e basta, abbiamo presentato suggerimenti, rivendicazioni, piattaforme, proposte. Purtroppo
però
eravamo solo attivisti e braccianti.
Una cosa è che anche quelle che vengono dal Marocco, dalla Spagna, la cosa è, sono sempre prodotti col suo sfruttamento come a Rosarno, non è perché
forse anche peggio.
Anche peggio. Allora qui la battaglia è una battaglia diversa, non solo la protezione del nostro prodotto, ma proprio di trovare forme di battaglia. Quando io dicevo quasi un paradosso, nell'Ottocento stiamo parlando, all'inizio degli anni Novecento, i braccianti che venivano chiamati stagionalmente per le terre, il proprietario gli garantiva vitto alloggio,
sì, sì,
per il periodo. Adesso siamo arrivati nel terzo millennio e questi proprietari non gli garantiscono né vitto né alloggio e né salario. Ma, perché pure questa è la cosa. Allora, fino a che punto bisogna spingersi così? Anzi, e se qualcuno alza la capoccia che si vuole organizzare, via, non gli sparano, come è successo lì a Rosarno.
Ma infatti un'altra cosa che volevo chiedere, insomma, dalle elezioni è emerso che quell'area è leghista o comunque sembra essere abbastanza spostata a destra, quindi insomma mi sa che c'è tanto lavoro da fare ancora. Però per tu che vivi lì, cioè, qual è il livello di consapevolezza dei locali rispetto al fatto che sì, il contesto calabrese un contesto molto problematico.
Allora, Giulia, intanto
finisco la domanda,
come dire, è il caso che si faccia un'analisi e che si faccia chiarezza. Il successo c'è stato perché la Lega in Calabria ha fatto degli accordi politici, elettorali, pubblici con dei grossi gruppi di potere, insomma. A Rosarno la Lega ha preso 800 voti, ma perché? Perché qualche mese fa Forza Italia si è spaccata in due e quindi una parte di questi, comunque che gente che fanno politica da tanto tempo, hanno dirottato, hanno fatto il gruppo consiliare in comune, nel consiglio comunale, noi con Salvini, e hanno dirottato i voti che prima andavano a Forza Italia o comunque a chi decidevano loro, sono andati alla Lega. Cioè la Lega in Calabria ha fatto degli accordi con Scopelliti. Credo che questo sia un fatto assolutamente pubblico, non un accordo nascosto. Non è che d'accordo che mo Scopelliti è in carcere, è stato condannato in primo grado, eccetera eccetera, però non è che rimane da uno degli uomini più potenti della Calabria diventa il giorno dopo uno che non conta nulla. Ci avrà il suo pacchetto di voti, di sostenitori, e questi voti sono andati alla Lega, insomma. Quindi io starei attento, che poi c'è tanta di quella gente che non riesce a fare 2+2 e che pensa che, perché funziona, diciamocelo chiaro, funziona, se tutti i giorni ci vengono a parlare di pacchia, di alberghi a 3 stelle, di 35 euro al giorno, eccetera eccetera, la gente che non ha manco la voglia e manco gliene frega di andare a fare.
E chi non ha scelto la Lega hanno scelto i 5 Stelle, che te le raccomando pure a loro,
E complimenti a loro. Cioè, che ti devo dire, Ettore?
Quindi comunque, in sostanza, quello che stai dicendo è che
protezionismo, non sia soltanto una questione di protezionismo, è una questione di calcolatrice, Ettore. Cioè, se io produco clementine e spendo 27 centesimi per produrne un chilo, non le posso vendere a meno di, cioè, a 15, a 10, addirittura a conferimento, semplicemente perché arriva il commerciante che mi dice: guarda, io te le piglio alla fine dell'anno, quando mi pagano, e se mi pagano ti dico quanto ti do, perché questa è l'ultima frontiera.
Appunto, ma infatti la mia domanda voleva arrivare proprio a questo punto.
Voglio proprio finire questa cosa, perché se no le persone che ci ascoltano, se non parliamo di numeri, non capiscono di cosa stiamo a parlare. Se voi pensate che per il bio, per esempio, che è quello che facciamo noi, ok, le clementine IGP di Calabria, biologiche, si trovano sui banchi dei supermercati da 2,50 e 2,70 kg. Quelle clementine, al netto di tutte le intermediazioni, vengono pagate ai produttori, e parliamo di bio, non più di 39-40 centesimi a chilo, quando sono fortunati, ma ci sono stati degli anni, 2-3 anni fa, che ne hanno presi 23 centesimi a chilo. Poi arriva sul banco del supermercato e te lo trovi a 2,50. Allora magari, forse, non forse, noi siamo sicuri che questo è quello che deve fare la grande distribuzione: deve pubblicare il cosiddetto prezzo sorgente, cioè a fianco al prezzo di vendita un acquirente che va là e si compra un chilo di qualcosa vede quanto lo sta pagando e vede quanto chi l'ha prodotto quel chilo di frutta ha percepito, e così si comincia a fare un paio di domande. cioè noi siamo stati anche, come dire, dopo quelle famose mobilitazioni del 2013 siamo stati anche, come dire, contattati dalla COP per parlare. Noi abbiamo detto no, guardate, noi, cioè, se volete che parliamo pubblicamente con una pre-dichiarazione, un pre-intento da parte vostra, la pide una linea veramente etica che dia delle risposte ai produttori anche di questa zona, questa guerra tra poveri dove c'è qualcuno che è più è come dire, è meno povero dell'altro e quindi se ne avvantaggia, cioè perché io non è che sto giustificando chi dà 25 euro al giorno a nero ad un operaio, cioè è un'analisi, non è una giustificazione, però l'analisi la dobbiamo fare, perché se no non usciamo, cioè se no le possibilità per chi produce, e non mi riferisco ai grossi produttori che potrebbero con la quantità,
però Peppe, tanto perché dobbiamo andare purtroppo alla chiusura, che avevamo avuto molte telefonate prima. Nella nostra terra si dice a callo medio costudia un malato se ne va. E purtroppo noi facciamo le analisi, noi facciamo le cose, ma nel frattempo migliaia di persone vengono trattate in quel modo e dobbiamo trovare il modo di come salvare questa condizione, se no studiamo e il malato ci muore.
No, hai ragione Ettore, però l'analisi è fatta e si è fatta in 5 minuti. È chiaro che bisognerebbe veramente, come dire, stabilire, creare un'alleanza tra sfruttati, insomma. Però tu sai benissimo che è una cosa veramente complicata. Noi, dopo i primi anni, e tu lo sai benissimo, alla organizzazione dei braccianti ci abbiamo rinunciato perché non se ne usciva fuori, e quindi abbiamo pensato che forse bisognava fare qualcos'altro, magari con la nostra piccola pratica che può dare risposte a poche o tante persone. Poi sai, punti di vista, Ettore, è chiaro che se si crea questa alleanza tra sfruttati, anche basterebbe soltanto la parte, diciamo, di braccianti che viene nei nostri territori, ma dovrebbero incrociare le braccia, dovrebbero dire domani non si lavora, domani non si raccoglie, ne vedremmo delle belle. Ora è chiaro, insomma, questi sono dei processi.
Ma anche della gente autoctona, perché là non so solamente i migranti che vengono sfruttati,
con la cultura singola delle persone, con le priorità delle persone, con le differenze di orizzonte e di obiettivo, con le differenze di lingua. Cioè noi nei giorni in cui è successa questa tragedia di Soumaila, cioè c'era un ragazzo che a un certo punto, durante una mini assemblea che si era provato a fare là dentro la tendopoli, ha detto: ragazzi, guarda che qua non è il momento di parlare di francofoni o anglofoni o ghanesi o maliani. Qua in questo momento siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti fratelli, siamo tutti africani.
Peppe, dovremmo pure chiudere.
Sì.
Di Vittorio, quando c'era il momento della raccolta, bloccava, faceva i picchetti e non faceva raccogliere, faceva marcire il prodotto. Sì. In Calabria o nella piana del Foggiano, e se non si arriva a sto livello, i scioperi, le manifestazioni finiscono a essere quello che sono. Il momento della concentrazione, adesso ci stanno i pomodori, benissimo, si va là, si blocca, i pomodori non si raccolgono se non ci stanno queste condizioni minime, e glieli fai fracicare, così la grande distribuzione si attacca. E se non si comincia così a fare qualcosa di più forte, noi racconteremo anno dopo anno le tragedie che avvengono. Ecco il passaggio. Se non difendiamo dei burocrati che parliamo dei guai dell'altri, che non sono i guai nostri, dovremmo mettersi nella condizione di chi sta a quella situazione. Bisogna trovare forme che incidono, perché se no è quello che ti dicevo in dialetto: a callo medico studia un malato se ne va.
Ma io ho detto la stessa cosa con le clementine, Ettore. Io ho detto che bisogna fermare la raccolta, però la raccolta ci vuole un minimo di consapevolezza, ci vogliono i braccianti che dicono ok, io domani non vado a raccogliere, perché se non vanno a raccogliere 50 o 100 o 1000 e ce ne sono altri 1000 disponibili, cioè, e questo è proprio
bisogna fermare quei 1000,
cioè
Bisogna fermarli. Questi si chiamano picchetti.
Sono anni che diciamo che se si ferma la raccolta e la produzione ne vedremmo delle belle.
Va bene, Peppe, ti ringraziamo. Perché c'ho.
Grazie a voi.
Ciao, ciao.
Un abbraccio, ciao.
Sì, beh, appunto, poi purtroppo avremmo voluto concentrare la trasmissione proprio su questi argomenti, poi poi invece la trasmissione è andata a parlare anche di altro e quindi non siamo riusciti a approfondirlo, però insomma quello che volevamo cercare di affrontare anche con appunto l'iniziativa SOS Rosarno era proprio ok, sono 8 anni che ci sono i compagni che si muovono nel meridione, evidentemente i risultati che stiamo raggiungendo non sono dei migliori e addirittura appunto sembrerebbe che la gente arrivi a votare la Lega, quindi evidentemente uno come al solito tocca fare autocritica, due dobbiamo capire dove sono stati gli errori. Ah, pronto, abbiamo una telefonata, pronto?
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 Sei in onda, sì. Dici Giulia.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Non vi sento molto bene. Dopodiché io sono molto contenta che si sia rinnovata l'attenzione rispetto alla situazione giù a San Ferdinando. Un tempo c'è stata una rivolta, adesso c'è voluta una morte per far sì che i compagni e le compagne riaccendano l'attenzione. Quello che mi dispiace è il fatto che passi inosservata la voce diretta delle persone che lottano. Qua facciamo bilanci su 8 anni di intervento, di una presenza solidale, se ha funzionato o non ha funzionato, e i termini sarebbero quelli elettorali, ci dovremmo guardare un po' intorno anche a noi e non giudicare magari i percorsi di lotta anche abbastanza faticosi che le persone portano avanti nell'invisibilità e nel sostegno pressoché nullo che proviene dai compagni e delle compagne, tanto più che sono persone che comunque portano avanti picchetti, blocchi stradali, che comunque fanno analisi e che hanno delle rivendicazioni. Ecco, e mi andava di aggiungere qualcosa a quello che sento dire per radio. Qualcuno non si è posto forse il problema che non è solo la questione abitativa o contrattuale o della paga, ma che queste persone rivendicano un documento anche per andarsene da quei posti di sfruttamento, anche per decidere dove vivere. Perché con un documento si può accedere anche a un contratto di lavoro e si possono anche scegliere altri posti dove vivere e dove magari pagarsi un affitto. È parte delle rivendicazioni delle persone che sono giù e che lottano ogni giorno. Ecco, questo è una cosa che sparisce molto spesso, anche perché forse noi questo problema dei documenti non ce lo poniamo perché non ce l'abbiamo. Poi volevo aggiungere un altro paio di cose a delle considerazioni che ho sentito. Qua non ci si può stupire che i compagni e le compagne non sono andati a una piazza di un sindacato e di un partito che tra l'altro tra le proposte comunque parla di accoglienza degna per immigrati e casa per gli italiani. C'è una differenziazione immensa sulla pelle delle persone immigrate. Tra l'altro un sistema d'accoglienza che è di gestione ed è quello che rifiutano le stesse persone immigrate che non vogliono vivere nelle tendopoli, non vogliono vivere nei centri d'accoglienza neanche se puliti. E noi continuiamo a proporre delle soluzioni per queste persone. Ancora una volta, aggiungo ancora una cosa rapidamente, questo soggetto che parla in televisione di USB è responsabile nazionale di USB. Primo, è di un razzismo immenso stupirsi che una persona nera sappia parlare e sappia ragionare e possa andare in televisione e oggi diventa sex symbol, Vanity Fair fa copertine, L'Espresso idem. Ma compagni, qua dobbiamo ragionare su come sta operando l'USB dentro i contesti di lotta. E forse è questo che non ci fa scendere in piazza a fianco a della gente che sta collaborando con lo Stato per gestire le persone. Ed è una roba che raccontano le persone in lotta anche dai microfoni della radio. E l'hanno raccontato anche nei momenti difficilissimi. Ma non lo racconto io, lo raccontano le stesse persone che si trovano a dover schivare i colpi di un sindacato. Ecco, questo mi stupisce, è un atteggiamento che è abbastanza superficiale, a fronte del fatto che proprio perché nell'ultimo anno si è affacciato questo soggetto sindacale che opera in una concertazione davvero straziante sulla pelle della gente, che tra i compagni invece è andato lì e si è posizionato al fianco della gente, ha preso almeno una trentina di denunce, ci sono 4 processi in corso, ci sono dei fogli di via. Perché? Perché chi si affianca in maniera generosa all'auto-organizzazione deve essere spazzato via. E allora ci chiediamo perché non siamo andati in piazza con quella roba là ieri. Io non lo so, cioè, mi stupisce un po' sentirvi parlare in questi termini. Comunque, grazie per avermi dato lo spazio.
Ciao, grazie.
Grazie a te, ciao. Per ciao. Le tue riflessioni. Io volevo giusto fare, poi chiudiamo perché insomma abbiamo sforato di gran lunga. E non, almeno dalla mia voce, non so, ma anche dai compagni in quel studio, non c'era una critica rispetto al lavoro nobile che si sta facendo giù in Calabria e in generale nelle campagne italiane. Assolutamente, anzi, meno male che ci stanno i compagni che appunto cercano di fare rete, di fare iniziative lodevoli e talvolta anche vittoriose. Noi diciamo semplicemente che bisogna fare un'autocritica, ma noi in primis, appunto noi che stiamo qua a Roma, noi che in qualche modo poi ci ricadiamo anche magari un atteggiamento appunto buonista, un poco militante, quindi che non ci dovrebbe appartenere, di appunto magari comprare le arance di SS Rosarno, però poi non scendere giù e fai picchetti insieme ai migranti che lanciano delle iniziative di lotta assolutamente valide. Quindi assolutamente, cioè, non era una critica nei confronti dei compagni che stanno giù, ma era una critica complessiva a tutti noi compagni, che sottovalutiamo il problema dei migranti lavoratori, ma in generale non riusciamo a far capire a tutti quanti che migrante, autoctono, chiamiamolo come ci pare, sempre lavoratore è, sempre sfruttato è, sempre in contesto di subalternità si trova, e quindi è lì che noi dobbiamo puntare. Dobbiamo boicottare la grande distribuzione, dobbiamo boicottare queste politiche di sfruttamento e appunto proporre delle politiche diverse. Con questo... Oddio.
Siamo andati molto, devi dire una cosa? No,
solo per concludere, col fatto perché la compagna prima nella telefonata aveva detto una cosa importante che spesso ci sfugge, il problema dei documenti, no? E qui mi viene da pensare a la lotta che fanno i compagni e le compagne Nocie, insomma, che è una lotta spesso dimenticata, ma appunto il problema deriva proprio da questo, insomma, non gli vengono dati i documenti, ne vi date un pezzo di carta e poi vengono sbattuti dentro queste galere, insomma, alla fine questa è un'altra condizione brutta che poi i migranti sono costretti a subire. E effettivamente è vero che alle volte, forse in alcune lotte, c'è stato poco sostegno da parte di altre realtà, e che questo, un'autocritica ce la facciamo a noi, insomma, alla fine non si critica chi fa le lotte e prova a fare qualche cosa. Detto questo, mi auguro che di rivederci presto, insomma, chiaramente sarà un percorso che dovremo ricominciare a fare, un po' di conoscenza anche noi, ma di rivederci al più presto tutti quanti anche sotto un'ambasciata di qualche paese africano, insieme a sostenere i compagni e le compagne migranti con la conoscenza però dei fatti, non andandoci lì tanto per fare la parte, perché poi allora lì cadiamo nel gioco del buonismo pure noi, insomma.
Bene, noi dovremmo chiudere, ci sarebbe da ricominciare da capo, perché si è aperto un altro fronte, non volevamo che piava una piega come poi ha preso. Noi della manifestazione di ieri non ci andava neanche di parlarne, perché noi avevamo cominciato in questo modo, le telefonate ci hanno portato là, alla fine abbiamo posizione su tutto quello che fa. Io condivido paro paro quello che ha detto Giulia alla conclusione, perché uno dei problemi reali è questo. La battuta che faceva Peppe, che se noi studiamo e l'ammalato c'è more, Giulia invece vuole curare l'ammalato e poi studia dopo, no? Nel senso, io quel senso, cioè, avevo cercato di trasmettere, forse non ci riusciamo sempre bene, forse qualche volta ci avemo pure da, potremmo sbagliare, ci possiamo pronunciare, ci auto facciamo da soli pure noi, perché ci travisiamo magari gli stessi contenuti che noi diciamo, però il senso e l'intenzione è questa. Le lotte sono prioritarie ai concetti, dopodiché ognuno fa le scelte che gli pare. C'è chi fa una scelta organizzativistica di soggettività e punta a quello e magari mette in balia quello che viene organizzato, lo mette come contropartita, e c'è chi prende quello che è maltrattato a priori e mette in discussione il sistema che lo vuole organizzare. In ogni modo, voglio chiudere qua, se non più che altro mi incarto ulteriormente, perché poi boccaccia mia state zitta e io meglio che sto zitto, però l'unica cosa che devo dire è che bisogna che mandate i soldi a questa radio, che sul conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 Via dei Volci 56 00185 Roma, oppure attraverso il sito www.ondarossa.info, cliccare sulla voce sostieni e lì cioè, potete fare cose. Noi continueremo questi confronti, questa assemblea domenicale, finché ce la facciamo, finché il caldo resiste. Pertanto diamo appuntamento a domenica prossima e lasciamo la trasmissione a quello che segue successivamente. Già vedo che impostazione vi allegrerà con un po' di pizzica la trasmissione successiva.
Che si acerca la jornada via. Get it on.